Vabbè, cominciamo però. Beh, non c'è stato insomma alla scorsa, alla prima, quindi alla prima puntata, al primo incontro di questo ciclo di seminari. Ricordiamo insomma che l'abbiamo rinnovato come progetto all'anno scorso perché credevamo che un senso ce l'avesse. Abbiamo dato un titolo a quello di quest'anno che fosse un po', diciamo, contenitore aperto, ma in grado comunque di dare una direzione. Abbiamo dato il titolo al programma di quest'anno di Massa e Potere, perché in qualche modo già incontri l'anno scorso mettevano in rilievo il fatto che noi, per poter capire in qualche modo anche come agire nell'oggi, abbiamo bisogno di capire che cos'è quest'oggi. Quest'oggi in qualche modo ci sembrava molto, molto a che fare, avesse molto a che fare con la posizione, diciamo, delle masse rispetto all'organizzazione politica, l'organizzazione culturale che in qualche modo da un alto, da un centro, da un potere venisse offerta, promossa, gestita rispetto a queste. E abbiamo dato questo titolo. Ora il seminario, insomma, di oggi, che viene dopo quello della volta scorsa, che era rispetto invece alla figura di Noam Chomsky, alle radici dell'anarchismo più in generale, invece si cala su un altro terreno. Tra le altre cose mi viene in mente proprio adesso che tra Chomsky e Foucault ci sta quella famosa intervista televisiva, insomma, tra l'altro anche su YouTube, volendo, in cui l'uno, Chomsky, in qualche modo sottolinea le ragioni del perché il suo ottimismo rispetto al fatto che l'uomo possa migliorare e evolvere nella storia, per il fatto che in qualche modo pensa che ci siano delle categorie, delle strutture, delle attitudini in qualche modo innate, di disposizione verso la socialità, verso il miglioramento, verso l'evoluzione. Foucault dall'altro lato pensa che tutto questo non ci sia, che l'uomo in qualche modo non abbia ben nulla di innato dentro di sé, non abbia un vettore di miglioramento già bello e costituito come naturale. Oggi veniamo appunto a Foucault, a Freud, a Foucault, ma in particolar modo, diceva Paolo, insomma, partire da Foucault per capire anche la critica di Foucault a Freud. Io vorrei soltanto introdurre il tema in questo modo e poi lasciamo la parola a Paolo, e cioè sul fatto che secondo me questo tema, insomma, nasce anche da una constatazione, cioè del ruolo anche della psicologia oggi nella percezione di massa. Quindi non solo la psicologia come scienza specialissima, ma la psicologia come percezione di sé, degli individui di oggi, delle masse di oggi. Nel senso che probabilmente, poi Paolo insomma ci può dire, secondo lui com'è, anche parlando altre volte con lui, da un po' insomma che portiamo avanti questa discussione, abbiamo provato anche a farla sviluppare su degli articoli, nella rivista Città Future, in qualche modo noi siamo di fronte comunque oggi ad una psicologizzazione della percezione delle masse, il che vuol dire tante cose. Cioè il fatto che Freud chiaramente, insomma, come iniziatore di una disciplina come la psicanalisi, ha messo i punti fondamentali, da lì si sono sviluppati, e chiaramente non è che tutti abbiano questa conoscenza, anzi pochi l'hanno. Però se voi parlate comunemente con persone anche della nostra generazione che non hanno una formazione specifica su questo, però evidentemente utilizzano molte di queste categorie, utilizzano un linguaggio, utilizzano proprio una visione del mondo molto vicina a quella appunto dei concetti di repressione, appunto anche liberazione, pulsione, desiderio, e soprattutto hanno una visione molto, molto legata a quella, insomma, di imposizione, no? Dall'esterno, di norme, e in qualche modo noi possiamo dire che oggi il linguaggio che discende da questa scoperta freudiana, se vogliamo dire così, comunque è molto più comune, molto più quotidiano di altre scoperte filosofiche e scientifiche. Secondo me, e poi con questo insomma chiudo, se noi per esempio apriamo soltanto una pagina di un giornale, oggi una prima pagina, io ci ho pensato, e questo ovviamente ha un riflesso a tanti livelli, noi vediamo in ogni caso, secondo me, su ogni frase, no? Su ogni inserto, vediamo delle persone, cioè riferimento a delle persone. Berlusconi sfida il Quirinale, i Fignani aspetta a fine si dimettono, è finita la colla del Cavaliere, lo scioglimento ad personam, Pisapia vince le primarie, San Suu Kyi, eccetera eccetera. Ci sono quattro immagini, queste quattro immagini sono comunque quattro immagini di persone singole. C'è Pisapia, c'è Sansuchi, Alonso e c'è Ibrahimovic. Il che ovviamente è molto normale secondo voi, probabilmente, però questo probabilmente invece non lo è, per chi come Foucault ritiene che questa questione sia già frutto di un discorso che è venuto a farsi, non è sempre stato così, cioè in qualche modo della creazione di un senso della persona, molto insomma in qualche modo slegato dal suo retroterra o anche semplicemente dal contesto. Perché si dice appunto Pisapia è simile a una persona, che in questo momento la politica in qualche modo comunque si riflette in una personalizzazione evidente. Pisapia, Berlusconi, gli eroi insomma positivi, gli eroi negativi, gli eroi dello sport, sono comunque in qualche modo per essere riconosciuti, riconosciuti devono essere personaggi ancora, devono essere solamente personaggi, in qualche modo persone, quindi individui. Secondo me questa questione dell'individualità, che si gioca anche molto della discussione che volevamo fare, insomma che Paolo comunque proverà a fare, cioè di come la sessualità in questo caso comunque riflette in qualche modo una particolarità della nostra vita di oggi, cioè che l'individuo oggi come oggi tende molto, ma molto di più alla propria individualità, no, alla propria personalità, alla propria psicologia, alla percezione che le cause di ciò che lo riguarda siano cause che sono dentro, no? Di lui, che hanno a che fare con lui stesso, che hanno a che fare col proprio io in qualche modo. E questo è molto, come dire, un moderno, molto contemporaneo come risultato. E secondo me, insomma, in questa nuova cornice si colloca anche la risposta che dà Foucault. Vale.
No, giusto così. Paradossalmente, nell'essere molto personale è tutto il contrario,
Lo
è
so,
affatto
è per questo.
personale. Proprio perché si tende all'individualismo, paradossalmente si perde l'individualità all'interno dei discorsi che si fanno. Tu hai preso una pagina di un giornale, effettivamente ogni nome si rifà comunque a un concetto più generale. Quindi paradossalmente, per quanto esistano dei personaggi, quei personaggi sono rappresentanti di qualcosa di altro, non dell'individuo, perché noi non sappiamo chi è Pisapia realmente, non sappiamo chi è Alonso realmente, non sappiamo chi è Ibrahimovic, ci sappiamo nella loro funzione sociale. Quindi paradossalmente questo tendere all'individualizzazione, all'individualismo, è comunque un movimento, se possiamo dire così, di massa, cioè un qualche cosa a che fare con un concetto più generale, con una spersonalizzazione paradossalmente, perché ricoprono dei ruoli, l'eroe.
Infatti così, e poi diamo la parola a Paolo, è quello che volevo dire, poi cioè, la super individualizzazione è ovviamente l'altra faccia della spersonalizzazione, perché appunto un'individualizzazione di personaggi, di figure astratte, di immagini, di esempi, ma non mai ovviamente di individui. Quindi se vogliamo rientrare nella cornice massa e potere, in qualche modo oggi il potere spersonifica, spersonalizza insomma, chiaramente, facendo di tutti degli apparenti io che però perdono sempre una consistenza, sono comunque sempre maschere, infinite maschere diverse di io, comunque separati dal contesto, separati dalle loro idee, separati dal loro contesto. Però in tutto questo adesso vediamo in particolare, la volta dopo vedremo con Alessandro D'Aloia l'Antiedipo, la questione insomma di forse più politica, adesso comunque proviamo a vedere invece dal punto di vista di Foucault, in qualche modo anche più genealogica e psicologica che ne è. Quindi do la parola
Bene, vabbè, ringrazio Giulio insomma, per la presentazione e insomma, permettetemi di ringraziarvi tutti voi che diciamo, siete venuti. Vabbè, io ho avuto già modo di parlare con alcuni di voi prima, io sono diciamo, laureato in psicologia e quindi sono psicologo e diciamo, attualmente continuo a lavorare diciamo, nel campo psicologico anche presso il Policlinico di Napoli, nel quale diciamo, una delle questioni principali è quella diciamo, dell'identità di genere. Questo lo metto a margine, insomma, però per dire che fa parte diciamo, della mia formazione formazione soprattutto attuale, guardare proprio anche su un piano clinico quello che l'identità di genere, oggi, ed è un discorso che secondo me, anche se diciamo non vorrei, diciamo non lo espanderò oggi, non lo tratterò oggi, però è un tema che secondo me aiuta a entrare almeno sotto forma di, almeno di metafora, in quello che è il discorso che poi secondo me ci riguarda di più oggi. Il discorso che lì viene fatto, no, spesso e volentieri, ovviamente io premetto questa mia formazione psicologica anche per diciamo, prendere un po', no, con cautela il, diciamo, il discorso che ci riguarda e che mi riguarda, nel senso che ovviamente la mia formazione filosofica è per il momento insomma soprattutto fatta di curiosità, fatta di interesse. Tra l'altro ringrazio Giulio anche, no, del poter coltivare insieme da un po' di tempo, no, anche abbiamo lavorato, stiamo lavorando anche a questa rivista Città Future, nel quale diciamo alcune credo che alcuni temi siano iniziati già a venire fuori e di questo insomma Giulio faceva menzione. Per quanto riguarda appunto la metafora però del, diciamo, dell'identità di genere oggi, io credo che già, diciamo, io vorrei andare un po' per gradi, vado comunque completamente a braccio oggi, però ci sono dei passaggi secondo me cruciali che vorrei provare a toccare. Quello dell'identità di genere oggi è un discorso transclinico, nel senso che, oddio, non vorrei prendere troppo alla larga, però è un discorso transclinico. Quando parliamo di identità di genere noi parliamo di transessualismo, cioè parliamo di quelle persone che almeno da un punto di vista tecnico-clinico non si riconoscono nel genere assegnato e che per una serie di motivi hanno storicamente cercato una riassegnazione chirurgica del proprio sesso, cioè arrivano ad un'operazione. Quello che travalica, e tra l'altro insomma in realtà l'identità di genere, il disturbo dell'identità di genere è una nozione transclinica, nel senso che oggi come oggi è difficile riuscire ad individuare quale sia il problema, cioè se sia un problema di ordine biologico, se sia un problema di ordine psicologico, identificazioni precoci, che la rende appunto all'interno della clinica un concetto transclinico, cioè l'impossibilità di essere definibile all'interno di un'unica struttura di personalità o in un'unica struttura psicopatologica che nel piano clinico la rende transclinica. Quello che credo sia interessante, diciamo, come metafora, che un po' secondo me può aiutare a entrare in questo, diciamo che io sento proprio come un percorso anche complesso del pensiero, almeno quanto può essere, no, la critica di Foucault un po' della società e la sua lettura, e che in qualche modo c'è tutta una discorsività intorno. Una parte della discorsività che intorno a questo discorso viene fatta, e che secondo me è il punto più interessante, è che resta difficile stabilire cosa la società pensa del ruolo di maschile e femminile, cosa la società pensa che l'identità sia, e soprattutto resta difficile per la società pensare se sia più giusto passare a un intervento, se sia più giusto riconoscere un'identità per quanto trans sia. Con questo voglio dire che, diciamo, all'interno dell'identità di genere noi vediamo secondo me un dispositivo in atto che è quello di una società che cerca di pensare le categorie di maschile e femminile e che in qualche modo cerca di ripensare quelle che sono il normale. Una società che pensa di pensare se un disturbo vada inserito all'interno di un manuale, che è quello ora storicamente il DSM, è quello che, diciamo, benché sia teorico, però raccoglie tutte le sintomatologie per permettere agli operatori di creare un concordo intorno ad uno stesso oggetto di sapere. Nel dibattito sull'identità di genere si vede un dibattito e si vedono soprattutto due posizioni che secondo me sono interessanti. L'una che vorrebbe in qualche modo per una presupposizione biologica, naturale, naturalistica, andare a rivendicare una posizione dicotomica del maschile e femminile, quindi effettivamente come in Italia, questo diciamo, è un dato interessante, esiste già dal 1982 una legge che permette la riassegnazione chirurgica del sesso, tra l'altro a carico del sistema sanitario nazionale, implicitamente quindi riconoscendo che esista la possibilità che una persona si svegli un giorno e dica: no, ma io non sono maschio o femmina, ho bisogno di essere, tra virgolette, riconvertito attraverso un intervento chirurgico. Già dal 1982, quindi praticamente 30 anni fa, tale possibilità è stata data. Quindi su un piano del dibattito noi abbiamo il ritorno a una categoria del naturale o del biologico, è un modo di pensare che esista un fondo biologico. Sull'altro piano del dibattito c'è tuttora un fervente movimento, del quale se ne parla sempre più spesso, che oggi prende la definizione di comunità LGBT, addirittura queer, intersessuali, perché diciamo è come se tutta una serie di persone si fossero diciamo unite intorno ad un'ipotesi comune di liberazione, liberazione della sessualità e liberazione dell'identità di genere. Per cui se da un lato del dibattito c'è una posizione semplice, magari anche banale, che sulla presupposizione di categorie del biologico, sulla presupposizione di categorie del naturale, vuole ricondurre tutto ad un ordine dicotomico dei sessi, ce n'è un'altra che invece lotta per la liberazione dei diritti, per la liberazione dell'identità, per l'autodeterminazione. Mi colpiva prima, diciamo, nell'introduzione di Giulio, e questo però credo che sia un po', tra virgolette, la cornice, ora attraverso la metafora dell'identità di genere, insomma, che volevo portarlo un po' per sottolineare anche un po' quella che è la mia formazione, quello che forse uno dei punti che muovono, diciamo, il mio interesse attuale per Foucault, per la psicoanalisi, ma da un lato anche per riprendere però un punto che Giulio diceva, diciamo, nella sua presentazione, che è quello che è un discorso della personalizzazione. Anche qui, diciamo, è un tema che volevo toccare tantissimo, però mi dai lo spunto e ne sono contento, perché probabilmente c'è tutto un bisogno, come dire, no, di andare sempre e continuamente, e soprattutto oggi, a richiarire e riqualificare quelli che sono i concetti di individuo, di soggetto, di individuazione, di liberazione e di autodeterminazione. Anche prima, tangenzialmente, diciamo, nelle discussioni che un po', no, precedevano questo incontro, no, c'era stato, no, io non ho seguito l'incontro della scorsa volta, però mi è sembrato come se in qualche modo si fossero ribaltati i ruoli all'interno di quello che è l'anarchia e di quello che dovrebbe essere, diciamo, la lotta per il, come dire, alla società impostata in un certo modo rigido, e in qualche modo quindi l'anarchia che avrebbe addirittura preso il posto di chi mantiene lo Stato. In questo senso i ruoli oggi si ribaltano, siamo, per entrare nel discorso della sessualità, no, sembra che poi già da tempo, no, si dica dove è il padre, cioè la società si sta interrogando rispetto a quello che sono la possibilità di avere oggi delle strutture più o meno rigide. C'è un interessante sociologo come Bowman che prende e dice invece che si è in una liquidità invece oggi come oggi, e quindi in qualche modo questi dibattiti che si giocano, no, sul terreno del, poi dal punto di vista sociale o sociologico, si giocano sul punto di vista di chiedersi se la società sia un fenomeno oggi come oggi fluido, dove i ruoli hanno perso la loro centralità, dove un ordine gerarchico in virtù di una certa famosa liberazione sarebbero stati fortunatamente liberati, contro quindi una visione che invece sarebbe quella vecchia, nella quale in virtù di una liberazione, perché si presuppone che prima ci fosse una forma di repressione dalla quale siamo stati, tra virgolette, liberati, e che ha permesso in realtà tutto questo, cioè di una società nella quale il soggetto si può autodeterminare. Problematicamente, diciamo, la proverei a porre così, anche se, diciamo, difficilmente forse riusciamo un po' a chiarirne, diciamo, i termini, almeno nella mia mente di ricercatore in questo momento sono un po' difficili da sistematizzare. Però ipotizzerei come se ci fosse un triangolo in cui da un lato c'è l'alienazione del soggetto, da un altro c'è la possibilità di individuazione del soggetto, Dall'altra parte l'autodeterminazione, o meglio, cioè l'autodeterminazione come quello, diciamo, di cui si parla oggi, cioè il soggetto completamente auto, che può fare di se stesso quello che vuole. Nella metafora dell'identità di genere, il soggetto che dice io voglio, in virtù del mio sentirmi maschile o femminile, o addirittura non voglio sentirmi maschile o femminile, prende, inizia a sondare una serie di identità, a circolare in modo fluido attraverso non soltanto la sua posizione all'interno di una struttura societaria, ma all'interno di una posizione identitaria rispetto a se stessa, rispetto a se stesso, dall'altra parte versus la società che in qualche modo permette attraverso le sue strutture di dire a un soggetto quale posto deve occupare, come si deve sentire, quello che deve fare e soprattutto quali devono essere le metodologie o le metodiche per il quale il soggetto possa scoprire la verità di se stesso. Diciamo, io sento che così stiamo entrando un po', diciamo, abbiamo toccato un po' quelle che secondo me sono dei punti salienti di tutta questa discussione in Foucault. Sono un lettore affezionato, non vorrei avere la presunzione di andare troppo al di là di quello che io ho letto in Foucault, però la sua, diciamo, sicuramente ripensando anche un po', no, come poter esordire oggi, la cosa che io credo che sia un discorso estremamente pertinente, quello di pensare. Cioè, il seminario si chiama Massa e Potere. A me, diciamo, soprattutto la parte sul potere mi incuriosiva molto in Foucault. La sua opera, diciamo, è molto lunga e complessa, e diciamo ho avuto modo di leggere ultimamente una parte secondo me capitale, nella quale lui in un'intervista prova a spiegare un po' quali possano essere i termini della, diciamo, non soltanto della liberazione diciamo sul piano sessuale, ma soprattutto della libertà, appunto ritornando a una questione ipotetica del soggetto. In questo senso, diciamo, non vorrei travalicare troppo quelle che possono essere, diciamo, le mie anche conoscenze, nel senso che però mi sembra che all'interno del discorso di Foucault una questione sufficientemente centrale sia quella del soggetto. Addirittura ma molto difficile da, diciamo, da poter approfondire, però diciamo così, una questione del soggetto, cioè una questione della soggettività e una questione della soggettività soprattutto all'interno di una dinamica del potere. Addirittura, diciamo, leggendo, io sarei arrivato addirittura a questa ipotetica conclusione che la stessa storia della sessualità, che diciamo è il testo che vorrei avere maggiormente, diciamo, in oggetto oggi, sia in realtà un passaggio tangenziale di Foucault stesso, nel senso che la stessa storia della sessualità in qualche modo è stata l'occasione per Foucault di rileggere la storia del soggetto sessuale, sessuato, la storia del soggetto che si interroga di se stesso, ma per arrivare a una questione del soggetto più ampia e più generale di quanto la sessualità stessa potesse, diciamo, incasellare. Cioè Foucault ha utilizzato, per quello che, diciamo, io ho potuto in questo momento approfondire, ha utilizzato strumentalmente, ma di passaggio, la storia della sessualità, cioè la sessualità stessa, ma per dire qualcosa che riguardava il soggetto all'interno della società, di un soggetto che mi verrebbe da domandare cosa può fare oggi, di un soggetto che, diciamo, è quello del giornale, un soggetto che in qualche modo si è personalizzato, spersonalizzandosi, si è individuato ma non si individuerà mai, così come nel caso, tra virgolette, però consentitemi, diciamo, ovviamente il registro filosofico, non quello clinico, sull'identità di genere, cioè un soggetto che quando si individua, cioè cosa può fare della sua identità sessuale, della sua identità di genere, e ancora oltre, cosa può fare il soggetto quando si interroga del suo desiderio. Mi colpiva la distanza. Foucault scrive, diciamo, questa storia della sessualità in due tempi, tra un pre, che è il 1976, e che tra l'altro secondo me ha tutta una sua precisa collocazione all'interno di un dispositivo temporale che è quello del post, diciamo, 1968, e quindi è quello del post probabilmente rivoluzione sessuale, quindi forse anche con la delusione della rivoluzione sessuale stessa, e ne scrive poi altri due volumi di questa storia della sessualità nell'84, denunciando una serie, tra virgolette, di problemi di ricerca che lui avrebbe dovuto affrontare e che però, sottolinea lui stesso, gli hanno praticamente fatto cambiare poi il registro della sua discussione stessa. Cambiamenti che sono sostanziali, ovviamente. Cosa, diciamo, ci presenta Foucault nel primo volume? Prova probabilmente a rispondere a tutto questo. Posto che il problema sia in realtà il potere, posto che un filosofo forse è chiamato a interrogarsi sul potere, è chiamato a interrogarsi sulla soggettività, è chiamato a interrogarsi sulle persone come stanno, cosa fanno, cosa vogliono e cosa non vogliono, la sua operazione è di rottura totale, perché prende questa discorsività, prende questa retorica che ruota intorno al soggetto, una retorica che è quella che magari del giornale stesso, la retorica che sta alle spalle dell'identità di genere, vogliamo dire, la retorica che sta alle spalle delle vicende politiche che riguardano lo stesso premier, perché di questo stiamo parlando, cioè la retorica che c'è intorno a quando una notizia di una persona va nello scandalo sessuale, una notizia intorno alla quale c'è un problema che riguarda la sessualità. Foucault nel primo volume problematizza tutto questo dicendo: cosa sta facendo, tra virgolette, la società però di questo trittico, che è quello potere, sapere e sessualità, che, benché, lo risottolineo, Foucault a mio avviso utilizzi tangenzialmente questo discorso sulla sessualità, cioè utilizzi tangenzialmente l'andare a problematizzare il soggetto sessuale, perché, diciamo, il punto dovrebbe essere quello di arrivare al soggetto, ma prova ad andare a vedere però tutte quelle che sono le pratiche di discorso che intorno a questo si fa. Ed è lì che, come dire, il discorso sul potere può essere stressato, cioè è lì, in quel momento, che il discorso sul potere, e non soltanto il potere, può essere in qualche modo analizzato. Perché, diciamo, l'operazione quindi quale sarebbe? Quella non soltanto di prendere per partito preso che ci sia un certo potere, un certo establishment che in qualche modo ha voluto fare del soggetto, inquadrandolo all'interno di una certa collocazione spazio-temporale, e che lo fissa in delle categorie rigide di fronte al sociale, ma guardare come il problema di discutere di tutto questo sia già di per sé un'operazione problematica. E questo, secondo me, è un discorso che ribalta completamente, no, anche la critica su quello che è la massa, ma soprattutto ancora di più sul potere, perché inevitabilmente cos'è che il soggetto fa nel momento in cui si pensa, cos'è che il soggetto fa nel momento in cui dice di se stesso? È possibile che in questa problematizzazione stessa del soggetto ci sia, come dire, il problema? Io non so se parla fine qui, ma anche, diciamo, si può leggere qualche cosa che io credo sia anche molto efficace, però secondo me le premesse di Foucault sono sempre molto importanti, perché è lì che lui riesce, secondo me, ad entrare bene all'interno del nucleo concettuale del problema, lo riesce anche a ribaltare, ed in questo caso, diciamo, sì, di provare a leggervelo, che sono, secondo me, alcuni stralci importanti, anche per, diciamo, non essere magari troppo generale, ma per andare anche un po' più sul testo di quello che stiamo, diciamo, di cui stiamo parlando, perché appunto ci permetterà anche di fare altri passaggi, e soprattutto, secondo me, perché mi vorrei provare anche a concentrare, no, appunto, su quello che io sento essere la distanza tra il primo e invece il secondo e il terzo volume, nella quale, secondo me, appunto, ci sono una serie di concetti. C'è un'ipotesi sulla società che diventa, se vogliamo, ancora più apocalittica, cioè nel senso diventa ancora più problematica di quello che ci potevamo aspettare all'interno del, invece di un primo discorso sulla sessualità stessa. Beh, diciamo, proverei a leggere questo, che è la prefazione al primo volume del trittico della storia della sessualità. Dice: questo volume apre una serie di studi che non pretendono essere continui né esaustivi. Si tratterà di qualche sondaggio in un territorio complesso. I volumi successivi sono indicati solo a titolo provvisorio. Il mio sogno sarebbe quello di un lavoro di lungo respiro, capace di correggersi man mano che si sviluppa, aperto alle reazioni che suscita, alle congiunture che gli toccherà di incontrare e forse ad ipotesi nuove. Lo vorrei un lavoro disperso e mutevole. I lettori... Vabbè, continuo, poi magari lo commentiamo. I lettori che si aspettassero di apprendere in che modo per secoli la gente ha fatto l'amore o come le è stato vietato di farlo, problema serio, importante e difficile, rischiano di restare delusi. Quindi non ho voluto fare una storia dei comportamenti sessuali nelle società occidentali, ma trattare un problema più austero e circoscritto. In che modo questi comportamenti sono diventati oggetti di sapere? Come, cioè, per quali vie e per quali ragioni si è organizzato questo campo di conoscenza che, con una parola recente, chiamiamo la sessualità. Quel che i lettori troveranno qui è la genesi di un sapere che vorrei riafferrare alla radice nelle istituzioni religiose, nelle forme pedagogiche, pratiche mediche, strutture familiari, laddove si è formato, ma anche negli effetti di coercizione che ha potuto avere sugli individui, una volta che li aveva persuasi del compito di scoprire in se stessi la forza segreta e pericolosa di una sessualità. Io credo che, diciamo, il pensiero di Foucault sia un pensiero che lavora, questo ce lo dice lui, diciamo, anche apertamente, nel momento in cui parla di un lavoro che lui stesso desidera essere quanto più possibilmente aperto e quanto più possibilmente, insomma, rivedibile, perché la materia, quella della sessualità, è una materia, diciamo, una materia complessa, mutevole, è una materia con la quale si rischia sempre, anche nel momento in cui, ritornando, diciamo, all'oggi, la politica fa un discorso nella quale la maggiore parte di opposizione, la maggiore parte di contrapposizione viene giocata sul terreno del sessuale, bisognerebbe sempre e continuamente da chiedersi che cosa si sta dicendo anche lì. Eppure la cosa interessante è che la sessualità si presta a tutto questo, cioè si presta ad essere, a diventare un oggetto, strumento di discussione politica, di discussione sulle masse del potere. Questo testo, lo ripeto, no, è stato appunto presentato nel 1976, un momento in cui probabilmente si è dovuto fare i conti con la delusione di una rivoluzione copernicana, tra virgolette, no, citando una delle rivoluzioni del soggetto dello stesso che Freud aveva ipotizzato, no? Cioè laddove si era ipotizzato che il postulare l'esistenza dell'inconscio fosse una terza ferita narcisistica per l'uomo, cioè il momento in cui non soltanto quindi la terra, non c'era il sole che ruotava intorno alla terra, non soltanto, diciamo, l'uomo si era autogenerato ma discendeva dalla scimmia, Freud aveva in realtà scoperto che l'uomo non era padrone neanche di se stesso e che, diciamo, è la prima teoria, cioè il concetto, no, intorno al quale ruota l'inconscio. L'inconscio che è un oggetto sessuale. Tuttavia, insomma, c'erano stati tutta una serie di movimenti che proprio sul cavalcare l'onda psicoanalitica avevano in qualche modo provato a problematizzare la società a partire dalla teoria psicoanalitica, e probabilmente questo primo volume nasce nel momento in cui c'è la delusione di postulare una rivoluzione intorno al tema del sessuale. Cioè la sessualità in qualche modo, nello stesso Freud, era stata anche lì semplicemente strumento nelle mani di qualcosa che vogliamo definire come potere. E questo ce lo spiega bene qui Foucault, perché ritorna alla tesi della problematizzazione della discorsività, cioè la problematizzazione che, diventando ordine di un discorso, transia, cioè attraversa le categorie di pensiero che fino a quel momento erano state volute, pensate, che erano state il campo dove la rivoluzione stessa, ipoteticamente la rivoluzione sessuale, aveva pensato di giocarsi. È un momento questo quindi di delusione. Perché di delusione? Perché se è nel momento in cui la rivoluzione sessuale era stata pensata rispetto alle categorie dell'epoca vittoriana, nelle quali, diciamo, la sessualità era stata bandita, era stata rinchiusa, era stata proibita apparentemente, i discorsi dovevano essere apparentemente epurati, in realtà quello che era stato tutto il movimento di liberazione, tutto il movimento per cercare di riprendere questo statuto del soggetto e rimetterlo finalmente al centro, dicendo questo soggetto si riprenda la proprietà di se stesso passando attraverso la sessualità, vada a rivendicare il corpo, vada a rivendicare la sua identità, e nel momento in cui questa equazione simbolica viene effettuata, che di fatto in realtà fallisce un progetto di liberazione stessa, perché nel momento in cui le categorie di pensiero sono semplicemente quelle che in realtà avevano mantenuto in uno stato di potere la sessualità già precedentemente, nel momento in cui ancora oggi noi ci ritroviamo con il tentativo di personalizzare, con il tentativo di liberare, con il tentativo di continuare, diciamo, sullo stesso piano retorico, ci troviamo sempre nelle stesse categorie concettuali che in qualche modo mantengono il potere. Foucault ci permette di pensare questo, che ancora a me personalmente, diciamo, nel momento in cui mi ritrovo a ripercorrere questo tipo di discorso, mi sembra tutt'affatto banale e semplicistico, e personalmente, insomma, sento anche quanto in realtà il suo contributo poi di Foucault sia stato in realtà un contributo a tutto tondo, nel senso che a maggior ragione, perché diciamo, provavo a sostenere che il discorso sulla sessualità sia in realtà soltanto un discorso tangenziale nel suo progetto di arrivare alla soggettività, lui in realtà si è occupato di tutta una serie di questioni nelle quali già si era potuto sperimentare in una critica sociale di quello che è lo statuto del potere. Aveva aperto addirittura, quando non era neanche, diciamo, conosciutissimo, con un grandioso progetto nel quale praticamente costruiva e descriveva la prefazione a Sogno ed esistenza di Ludwig Binswanger, psichiatra dell'epoca, psichiatra, diciamo, che si era trovato ovviamente come tutti coloro dell'epoca anche in disaccordo con lo stesso Freud. Foucault, tra le prime opere, nel momento in cui era anche sostanzialmente ancora più o meno un perfetto sconosciuto, o comunque anche la stessa psichiatria in realtà stava cercando di emergere da quello che erano state alcune vecchie categorie, Foucault scrive una prefazione a Sogno ed esistenza di Binswanger, in cui inizia, diciamo, a far lavorare la nozione di partage, la nozione di separazione, cioè la nozione della società come un sistema di ordinamento nella quale le cose vengono separate. Viene separato il bene e il male, vengono separati gli oggetti tra loro, viene separata la vita umana da quella animale, viene separato
il normale dagli anormali.
Gli anormali in seguito, sì. Esatto, viene postulata, no, la possibilità che ci siano persone, oggetti, cose normali, comportamenti antisessuali normali, da altri che siano anormali. E quindi già addirittura poi con Sogno ed esistenza si postula che in realtà tutto quello che poi è la costruzione ideale umana sia in realtà determinata dalla stessa divisione poi tra sogno e veglia, cioè tra sonno e veglia, nel quale c'è un ritmo di separazione continua, e poi vabbè, continua, insomma, nella sua critica. Foucault si era misurato anche con la storia della sessualità, con la storia, anche se vogliamo, delle scienze umane, con le parole e le cose, sempre mantenendo questo livello di di discussione, cioè il momento in cui le cose vengono separate tra loro, una critica quindi della società che in virtù del poter dire cose, cioè la costruzione di oggetti di sapere, cioè nel momento in cui l'oggetto X diventa oggetto di sapere, viene di fatto controllato.
No, secondo me conviene che ricordi, cioè che spieghi, ricordi meglio questa tesi contro cui Foucault si batte, perché sennò si rischia di non capire forse la contrapposizione, cioè la tesi del 68, la tesi culturale di Reich, della liberazione sessuale, la rivoluzione sessuale, perché viene in qualche modo, cioè lo so che tu lo già hai detto, però se chiarisci pure qual è questa tesi in tre parole, chiaramente chiarisce anche di più, cioè perché Foucault guarda un'altra parte. Che vuol dire liberazione sessuale, semplicemente Reich?
Perché lo è adesso questa cosa?
No, perché secondo me adesso è
bello. Cioè, che cos'è liberazione sessuale?
Cioè, chi credeva nella liberazione sessuale, cosa ne credeva? Cioè, semplicemente anche rispetto a Freud, perché sennò proprio...
Ma c'è un altro discorso, un elemento importante.
Forse c'è qualcosa che...
No, ma perché ne abbiamo parlato già un sacco di volte.
Lo so, ma scusa, ma se tu sei qui c'è un altro discorso in questo momento.
No, stavo parlando, sicuramente ci stavo pensando. No, però aspetta, vorrei chiedere, prima di tutto diciamo almeno questa prima parte è più o meno chiara, diciamo su. Chiedere proprio a voi, cioè se almeno questa prima parte è chiara, diciamo, sul senso della discorsività almeno come potere, o comunque insomma va bene, assumendo era un po' questo il senso, cioè il potere si instaura lì dove un oggetto di sapere viene creato. Però perché tu senti? Cioè la domanda sarebbe appunto se c'è un oggetto potenziale al di fuori del linguaggio, cioè
sì,
o meglio.
Nel senso lato sì, non per la maniera, diciamo, la mia domanda non essere epistemologica, cioè non voglio chiedere, cioè in realtà poi del linguaggio, io chiedo soltanto di un po' come quelle lettere, quando parliamo di identità in genere, è anche appunto una scrivo che sembra, come dire, sia ascoltante, che vuol dire appunto la cosa c'è. Cioè,
identità di genere, però al quale però come argomentazione diciamo più generale sottolineo che sto pensando anche alla sessualità in senso più ampio, non soltanto identità di genere. Sì, quello la stavo diciamo anche utilizzando appunto per anche diciamo semplicemente a titolo divulgativo, no? Approfittando insomma di avere la parola, di potervi diciamo parlare, di poterci confrontare su alcuni temi, no? Dire anche di tenere presente, no? Questa questione che poi secondo me è molto importante nella cultura di oggi perché riguarda, no? Tutto quello che viene fatto a livello di retorica su omosessualità, appunto e in generale tutto il movimento, se vogliamo così chiamarlo, del transgenderismo. Però diciamo era anche una metafora, era un'argomentazione, però sicuramente penso di riferirmi un po' alla sfera sessuale in generale, quindi non soltanto sull'identità di genere. Dunque, in realtà penso una cosa, no? Stavo pensando, non ti volevo rispondere, poi vabbè, in realtà facciamo i conti dopo. Però in realtà io penso che sia interessante, cioè, mettere insieme queste due cose che stavate dicendo voi, perché secondo me la domanda è interessante e mi ha fatto venire in mente una cosa in particolare, appunto mettendo insieme il punto, diciamo, sulla, cioè su cosa significhi liberazione sessuale e quello che tu stai dicendo, ma è possibile stare al di fuori o in qualche modo, che significa, cioè un oggetto viene controllato ma di fatto è sempre così. In realtà c'è uno spazio per muoverci. Nella tua domanda, in realtà le cose, diciamo, sono un po' più forse fragili, cioè ci si può entrare in mezzo nel merito della discussione, secondo me è anche abbastanza centrale, perché qual è la tesi sulla liberazione sessuale? Allora, fondamentalmente, vabbè, riprendo velocemente, no? Il filo, qual è? Freud parla di all'interno di un discorso dispositivo, ma diciamo discorso più in senso ampio, clinico, dice che quando una persona, all'epoca diciamo fine 800, c'era un grandissimo movimento tra Parigi, Salpêtrière, che significa Charcot, che significa diciamo padri di cosa? Padri di una anatomia diversa, diciamola così, cioè nel senso un'anatomia che non rispondeva ai canoni dell'anatomia classica, cioè si prende una persona isterica, all'epoca di Charcot si andava a Parigi, si vedevano 30-40 persone, le famose appunto isteriche, che venivano praticamente ipnotizzate o non ipnotizzate, rivivevano una serie di traumi, erano praticamente dei corpi, se vogliamo anche definirli così, diciamo corpi macchina, nei quali c'era qualcosa che non andava, ma il cui diciamo problema su cosa non andava, intuizione pre-freudiana, charcottiana e poi freudiana, è che in realtà è inutile andare a guardare sul piano dell'anatomia, è inutile andare a guardare la lesione a livello della corticale, della corteccia frontale, eccetera, eccetera, ma sta su quello che Freud chiama corpo libidico, tra virgolette corpo libidico, insomma questa è una sistematizzazione posteriore, però c'è una sessualità che da qualche parte è rimasta bloccata. Cioè, se l'isterica non muove la mano perché la mano è bloccata, proprio veramente didascalicamente, non è perché c'è un nervo, anche perché il nervo, se fosse veramente bloccato il nervo, dovrebbe essere bloccato tutto il braccio per la fisiologia del tempo, ma ci deve essere un altrove. Qual è quest'altrove che poi Freud, diciamo, lavora e rilavora implicitamente e poi esplicitamente? E che non è tanto la mano quella fisiologica collegata con un nervo, ma è la mano nella rappresentazione mentale che la persona ha, rappresentazione per quale se quella mano voleva fare un'azione del tipo, aveva un'idea, chiamiamola così, nel desiderio di toccarsi o per dire di masturbarsi, quella mano diventa una mano posta a censura a livello intrapsichico, a livello del corpo libidico, no? A livello del corpo neurofisiologico, quella mano si blocca andando oltre, cioè in un al di là del corpo che prima di allora non era, diciamo, non era visibile. Questa è la tesi sulla sessualità, per così dire, almeno proprio questa è la preistoria, cioè della psicanalisi stessa, in cui però Freud dice, studiando con un altro, diciamo, tizio che si chiamava Josef Breuer, che in realtà qual era il problema? Che quando all'epoca dei primi ricordi infantili, queste ovviamente sono semplici semplificazioni proprio massime, no, per andare un po' veloce, perché stiamo anche registrando, non sia mai mi sentissero dire queste cose sulla psicanalisi, mi sbattono fuori. lo dico, non mi sbattere. Però cosa succede? Freud, lavorando con Breuer, dice una cosa all'inizio degli studi sull'isteria, in cui sono tutta una serie di osservazioni cliniche, no? Pensando veramente al senso del dispositivo clinico, cioè la nascita di uno sguardo clinico sull'oggetto di un sapere, che è quello di tutto questo insieme di persone, di corpi che là vengono presi, in cui cosa dice Freud insieme a questo Breuer? Che c'è un affetto rimosso, cioè c'è un affetto che è stato cancellato dalla coscienza, è un affetto che in qualche modo è arrivato anche proprio fisicamente a bloccare quella mano, è un affetto che sta appunto in un altrove, che noi non possiamo trovare nella fisiologia. Intorno a tutto questo discorso, che metaforicamente, che didascalicamente, insomma, cioè potremmo portare come nascita della clinica psicoanalitica, nascita di uno sguardo anche psicoanalitico, in cui il sesso viene, la sessualità viene praticamente ripensata, perché il buon Freud non bada soltanto a riscrivere, e questo Freud ha rotto, diciamo, con tutti poi storicamente, Breuer, Fliss, solo con Binswanger che non ha rotto, però ha rotto con tutti, cioè ha rotto con lo stesso Charcot, addirittura queste prime osservazioni di Freud, in cui lui voleva iniziare a ripensare la clinica, lo statuto clinico dell'isteria, cioè passano 8 anni dopo che lui era stato a Parigi, quasi proprio veramente a non poter mettere in discussione quello che era un maestro dell'epoca totale. È una storia anche appunto estremamente complessa, perché ricca anche di vicissitudini personali. Su questa però congiuntura, che è quella dell'isteria, che è quella della scoperta, per così dire, di un corpo sessuale, sessuato, di un soggetto che si trova alienato dal proprio desiderio, ma questa è una lettura ovviamente molto posteriore, perché in realtà mi sento di premettere anche questo, che Freud non volle mai, fortunatamente, cautamente, andare a fare una visione del mondo, una Weltanschauung, di quello che era stata la sua scoperta stessa, cioè lui si voleva mantenere sul piano clinico, quindi già, diciamo, quello che noi stiamo facendo è un'astrazione filosofica che non ha pochi problemi, e in questo senso apprezzo molto il tentativo di Marcuse, laddove, per dire, in Eros e Civiltà o anche dopo, lui dice sempre: questa è una lettura filosofica di quello che è successo, però sul piano clinico. Freud dal piano clinico non si volle mai muovere, cioè non volle mai fare una filosofia della sessualità. Però sto prendendo un po' lunga, però ci arrivo. Liberiamo il sessuale, questo è stato per tempi, in molti momenti, il grande obiettivo del pensiero psicoanalitico stesso, soprattutto preso nelle sue connotazioni più filosofiche. Liberare il sessuale significava che abbiamo scoperto che se il soggetto ha, come dire, questa distanza dalla sua sessualità, se il soggetto è alienato dal suo desiderio, se il soggetto può comunicare, stare nel mondo soltanto con una sintomatologia, cioè laddove il sintomo, cioè lo spostamento di quello che il soggetto non può essere nel mondo, deve diventare sintomo, e quindi è vessato il soggetto, no? E questo è il soggetto che emerge dalla clinica, almeno dalla prima teoria psicoanalitica. Se dopo ci arriviamo, insomma, vorrei dire qualcosa sul disagio della civiltà, perché troverete rileggerà tutta questa distanza di molti anni. Però cos'è che balza all'orecchio? Che il soggetto è lontano dal suo desiderio, il soggetto è intrappolato, la sua libido non può essere espressa perché è coercita da una società che di fatto non glielo fa esprimere, e di fatto il soggetto non può esprimersela. Cioè, e quindi cos'è soprattutto questo, diciamo, personaggio, non so quanti, diciamo, lo conoscete, però soprattutto poi le spoglie di Wilhelm Reich, no? Che è stato uno del primo movimento proprio psicoanalitico. Cosa, diciamo, è stato fatto di questa, tra virgolette, no, didascalicamente parlando, primo movimento freudiano di liberazione? Prendiamo e facciamo una critica alla società in toto, rifondiamo la società in modo, per dire, socialista, cioè rifondiamo la società perché se il soggetto deve fare sintomi, cioè deve stare male perché non può essere in contatto con la sua sessualità liberamente, è perché c'è colpa di una società che è quella dell'età vittoriana, che ha detto che il soggetto non può stare in contatto con tutte queste parti pulsionali, no? Che invece sono state scoperte. William Wright prende questa, diciamo, questa tesi alla lettera e la fa lavorare nel senso di provare a liberare il soggetto nella sua sessualità, facendo un appunto a Freud. E qua, diciamo, vorrei venire anche a quell'altra questione che emerge, nel senso di dire, ma un oggetto non è possibile, diciamo, che significa che un oggetto viene controllato? In realtà qua c'è un punto, secondo me, fondamentale, che è quello di la grande critica che viene mossa a Freud è quella che, se da un lato la società è pur vero che imbriglia o deve imbrigliare le energie sessuali, perché altrimenti si sarebbe in una schizofrenia continua in cui ognuno sta in quello che vuole, ognuno sta in quello che vuole fare, quindi di fatto la società organizza un sapere e organizza degli oggetti, persone che devono stare collocate all'interno del mondo seguendo determinate regole, e questo è controllo dell'oggetto. C'è in realtà tutta un'altra parte, che è la critica stessa che viene mossa a Freud sul piano della liberazione sessuale, che è quella di dire, ma in realtà non è che noi stiamo dicendo che la liberazione sessuale deve essere una liberazione tout court, cioè facciamo quello che si vuole, ma c'è un doppio livello di vessazione, perché non soltanto il soggetto, l'oggetto viene guardato e viene organizzato secondo una discorsività, ma c'è un di più, cioè c'è un sovrappiù, che è quello della regola vittoriana. Cosa si intende? Che non soltanto, diciamo, il soggetto tende ad organizzarsi intorno alla sua sessualità, ma c'è un di più, che è quello della società, che vuole che lui sia...
Quello che chiama Marcuse la repressione addizionale.
Esatto, la repressione addizionale.
Che può essere... Problema...
Eh?
Problema posto dalla...
C'è uno psicanalista, è un freudiano che però ha pentito, in qualche modo tagliato dal progetto degli anni 30.
È un freudiano estremista della sinistra, poi tra l'altro, no? post-freudiano.
Quindi qual è la critica a questa liberazione della sessualità? Visto che la liberazione della sessualità significa che io posso costituire come soggetto, quindi mi riapproprio di questa parte testa, oppure nel cui appunto mi libera una depressione, che è una depressione storica, perché è divenuta, perché si presuppone che io tempo così, quindi posso magari appropriare di qualcosa, no?
Anche questa tesi di Reich, però, perché già trovo una questa tesi. Cioè, la repressione è storica.
Non so se è più centrale, però non è.
Non
sarà
la tua, la gente, l'anima.
Sì,
io. Se non è la tua, cioè, se non è.
Ok, però diciamo che Foucault critica se poi lascia. Cioè Freud, padre, Reich, figlio che si è distanziato ma comunque psicanalisi, Foucault che critica la psicanalisi, critica Freud, ma soprattutto Bentley critica la versione che ne ha dato Reich, però comunque li critica tutti quanti, diciamo così, no? Se le vogliamo fare proprio una banalizzazione, quindi diciamo, ora Reich lo lasciamo a mezzo, vabbè, mo lo spiega Paolo.
Però che cosa? Qual è quindi la tua, diciamo, quello che non ti è più chiaro?
Cioè, finora
qual è la critica di
c'è parlato di liberazione della sessualità, ok?
Sì.
Ma mi passo che accennassi anche a tutte le parti, non subito lenti, cioè a quali sono i limiti di questa liberazione della sessualità. Io non mi sono messa, cioè ho l'idea generale di quello che uno possa criticare, perché la psicanalisi è un discorso,
sì. Certo, e infatti in questo senso, no, però scusami, era pertinente già quello che dicevi tu prima, cioè in questo senso, cioè se un oggetto viene problematizzato, no, tu prima dicevi oggetto di sapere costruito, quindi diciamo la critica è su Foucault, cioè su cosa eventualmente Foucault vedeva al di fuori della possibilità di costruire oggetti dal punto di vista sociale.
No,
cioè non so se hai capito che cosa voglio dire.
Sì, ho capito.
Cioè il problema di Foucault è dire se questo oggetto viene tematizzato c'è un discorso che lo organizza, se c'è un discorso che lo organizza, e secondo me in questo senso, cioè riprendo quello che stavo dicendo proprio nella primissima introduzione, cioè secondo me l'interesse in questo senso di Foucault è sul problema del soggetto, a lui non gli interessa quindi andare, tra virgolette gli interessa, anche se poi ha scritto una cosa secondo me molto bella che sono gli altri due volumi sulla storia della sessualità, ma a lui interessa la questione del soggetto, cioè non tanto andare a fare la critica, mo ci vuole, dei vari modelli di sessualità o dei comportamenti o di tutto, no? E quindi diciamo tu in questo senso. Chiedere a lui, purtroppo non possiamo più.
Cioè, è positiva la società liquida di Bach?
Di Goma?
Ma questo no, da interpretare.
In realtà ne potremmo parlare molto, però in realtà, diciamo, su due piedi io direi no. Cioè, nel senso che nel momento in cui la società è tale ed è sempre tale, tu in qualche modo nel momento in cui hai quell'abbozzo di dire io mi libero, non ti liberi per niente.
Il problema è la società.
Vabbè, ora però insomma andiamo.
La società già è qualcosa che è divenuto.
Però io prenderei lo spunto di Olivia.
Capacità dell'uomo di formulare il suo.
Sì, ma non è nel senso appunto che è un problema di linguaggio, così in senso stretto, un problema logico. Però quello che conosciamo come società è un problema di finamento civile,
c'è, non so quanto in realtà sono preoccupato, nel senso che sono preoccupato nel senso che non so quanto ci aiuta a chiarire, diciamo, i termini della faccenda. Io credo che più o meno siano chiari, però credo che, diciamo, la cosa interessante sia che, almeno per quello che io ne ho avuto come come impressione veramente personale, cioè sulla base poi di un, di una lettura molto personale, è che Foucault sia un pensatore insaturo, nel senso che anche nel momento in cui lui paradossalmente prova a sistematizzare delle cose, lo fa come per esempio in Storia della sessualità, 8 anni dopo dice che ha cambiato progetto, dice che ha cambiato così. A me personalmente Foucault piace molto perché secondo me su questi temi molto caldi, no, aiuta nel pensare in modo insaturo, perché il rischio qual è? Quello di, e prendo, diciamo, a prestito la, come dire, la provocazione o l'immagine di Ascari, allora aboliamo il linguaggio, facciamo persone folli, stiamo nella pienezza del desiderio, torniamo nelle foreste. Io credo che, diciamo, il potere, tra virgolette, di Foucault sia stato di mettere in guardia da quei, come dire, anche forme di, no, di eccesso che all'interno di un pensiero rivoluzionario forse ne hanno significato la disfatta. In realtà, diciamo, nel momento in cui, no, io pensavo di venire tra l'altro qua oggi, no, immaginavo, cioè, perché per come io li ho letti, secondo me sono molto ricorsivi Freud e Foucault, perché da un lato Foucault prende e butta a mare tutta la psicanalisi dicendo o è l'ennesimo controllo del soggetto o comunque ci sta pigliando in giro, oppure insomma prende Lacan, eccetera eccetera, ma in realtà io credo che poi lo stesso Foucault poi rilegga Freud, si riprenda un Freud molto cauto, perché in fondo in tutta questa discussione l'importante, diciamo, è la cautela, perché il rischio è quello di shiftare da una posizione a un'altra, e sappiamo che per lo strutturalismo il linguaggio è fatto di posizioni che si escludono, metafora di una scissione che è sempre costante nel pensiero, nel pensare, nel linguaggio, dove c'è una cosa non c'è un'altra. E di scissioni che però cosa ce ne facciamo? Mo riprendendo, diciamo, una cosa che appunto secondo me dà un po' il senso di questo, no? C'è un'intervista a Foucault nella quale lui diciamo l'hanno chiamata libertà e identità.
Libertà e
identità. Che un po' ci fa, insomma, mi permetterebbe eventualmente di aprire ad una seconda parte che secondo me pure può essere interessante, almeno per mettere qualche altro elemento della, diciamo, della faccenda, anche se credo che un po' la, diciamo, il senso sulla liberazione sessuale sia un po' capita, anche se magari la riprendiamo. No, te lo sto chiedendo.
No, io su tu vuoi dire prima questo, poi ti faccio una domanda.
Sì, sicuramente, però penso, no, volevo sapere, diciamo, se almeno si era capito il senso di liberazione sessuale. Però aspetta, un attimo questo qua. Allora viene fatta questa domanda: un lavoro di sé, su se stessi, che può essere compreso come una liberazione, è un processo di liberazione? Un lavoro di sé su se stessi, cioè il soggetto che si pensa, si interroga, dice: ma io che devo fare della mia quotidianità? Dove devo andare? Cosa voglio essere? Cosa voglio fare? Un soggetto che si interroga. Però la domanda, dice pure, è un processo di liberazione, cioè può essere un processo di liberazione il lavoro che uno fa di sé su se stessi? Liberazione. E Foucault risponde: su questo punto sarei un po' prudente, sono sempre stato un po' diffidente nei confronti del tema generale della liberazione, nella misura in cui, se non lo si tratta con qualche precauzione e all'interno di certi limiti, rischia di riportare all'idea che esiste una natura o un fondo umano che in seguito a alcuni processi storici, economici e sociali si è trovato mascherato, alienato o imprigionato in alcuni meccanismi, in certi meccanismi di repressione. cioè non è tanto quello, secondo me, appunto, sul quale poi Foucault Nova riesce a mettere in guardia, è che probabilmente non potremo mai, cioè il soggetto sarà sempre alienato, e lui questa consapevolezza io credo che ce l'abbia, alienato in un senso di persona che significa maschera, no? Per, come dire, per sintetizzare, cioè persona che è sempre ciò che è stato fatto di lui da qualcun altro, persona che è frutto delle sue identificazioni precoci con madre, padre o edipizzazione stessa, no? Il grande contesto dell'Edipo, se tu non vivi l'Edipo non sei nella società, no? Per Freud, penso che lo possiamo anche un po' poi la settimana prossima, insomma. Qui è una domanda?
Sì. Non
si X si approfondisce meglio, però il tema della cosa?
Il discorso che veniva fatto rispetto alla.
Questa la voce.
No, chiedevo se il discorso che faceva rispetto al non cadere nell'equivoco di una natura da cui poi dopo l'uomo si sarebbe distorto, la produzione, così. Chiedevo se approfondisce meglio.
Questo è tratto, è un'intervista che appunto si chiama Libertà e Identità, è tratta dall'antologia Feltrinelli. Non ci entra tanto nel merito sulla natura, cioè sulla costituzione, diciamo, dell'uomo natura o dell'uomo che si è, diciamo, ha superato la natura. Questi temi non ci entrano mai più di tanto. Ti volevo chiedere allora, diciamo, sulla questione della repressione.
Io mi sono posto leggendo Foucault, che sono arrivato io con tutto questo libro, quando lo lessi non capivo molto bene veramente dove andassi a parare.
Ma questo è sempre quello degli anni 80?
No, il primo volume, che è degli anni
76.
Non si riesce a capire bene probabilmente all'inizio dove va a parare, anche perché Foucault comunque scrive in modo molto, a volte, insomma, circolare, torna su delle cose così. Però secondo me il capitolo, le pagine in cui lui parla del potere, questo libro qua, ci chiarisce anche l'aspetto della repressione. Quindi non so tu Paolo come l'hai visto, però a me sembra che quello che chiedeva lei, no, poi sia la domanda delle domande, cioè ok, abbiamo Freud e abbiamo Reich. Foucault critica Freud e Reich, che comunque postulano la libido e la repressione del libido e la liberazione della libido. Foucault critica questo discorso e soprattutto critica il fatto che per Reich ci sta la libido, ci sta la repressione, ma chi opera questa repressione? Il potere. Cos'è il potere? È una sorta di tampone della libido verso il basso, come dico, quei giochi una parte delle tappe praticamente, cioè il superiore, una cosa che ti butta sotto le cose che escono. Dice Foucault, no, cioè tutto il gioco e tutto il potere non è quello che ti butta sotto la tappa, il potere è tutto insieme, tutto il gioco, perché è la tappa che esce e tu che la butti sotto, che tu che te la butti sotto sei la morale vittoriana e tu che la fai uscire sei la rivoluzione sessuale, ma in realtà la partita si è aperta già prima, quando, come non lo so, adesso pure possiamo dire, porto d'accordo, si è aperta prima con la modernità, insomma, certi passaggi in cui la gente ha cominciato a preoccuparsi del sessuale, cioè non come una cosa che era nella vita, come il mangiare, il bere, uscire, cominciava a preoccuparsi del bene e del male, cioè a preoccuparsi nel senso censurandosi oppure essendo ossessionato dal sessuale. E il potere oggi come oggi quindi non è un'istanza, ma in qualche modo è l'orizzonte, cioè di questa, l'orizzonte anche del sessuale, cioè del senso del sessuale. Che non è più, non so se tu sei d'accordo, cioè come l'hai letto tu, cioè non è più un superio, ma è proprio l'istanza del sessuale, cioè proprio la centralità, il senso di un elemento su cui viene dato un accento.
Se posso dire una cosa, cioè forse lo spostamento è, invece che una separazione di oggetti, cioè qua c'è la società, qua c'è la sessualità, forse quello che diventa interessante è vedere come queste si relazionano, cioè spostare l'attenzione sulla relazione che può essere tra la potere e sessualità, tra società e individuo, alla fine quello che ci interessa capire è appunto la relazione e non tanto se sono veramente così separati. È come dire, esiste una natura, esiste una società, no? Probabilmente la cosa è più complessa, perché vi è sempre una relazione tra natura, cioè io continuo a essere un animale anche se sono sociale, e ogni animale è già sociale di suo, è già più complesso sicuramente l'umanità rispetto a una, a, ad esempio a un gregge. Sono livelli di complessità, di relazione, quindi il linguaggio diventa un livello di complessità ulteriore. Però voglio dire che anche i delfini, per esempio, hanno un linguaggio, hanno una relazione. Cioè, che cos'è che cambia? Cos'è che ci fa sentire, per esempio, controllati? Cos'è che controlla? Cioè, il linguaggio è necessariamente un controllare? O è anche un disporre di, cioè avere la possibilità quindi di esprimersi? Cioè, può essere usato anche in entrambi i modi. Dipende sempre da che cosa lega, diciamo, le varie... vari punti di interesse.
Infatti questo è la, cioè la, il quadro più generale dell'umanità, che poi è una storia così vicina, che è un problema di orizzonte, di senso, di sensibilità, cioè non è un modello stratificato o atomico o lento, ma c'è un'articolazione maggiore.
Sì.
Poi viene per capire,
perché è complesso. È complesso, non è lineare, cioè qua sta il bene, qua sta il male, tutto ciò che sta nel bene non sta nel male. Questo per dire che cosa? Che la cosa interessante di Freud, secondo me, è la teoria fondamentale. Cioè, da una parte c'è questo inconscio che ognuno di noi rimuove, cioè dei desideri, pulsioni, che in qualche modo non può scaricare nella realtà, perché si usa proprio questo termine come terminologia freudiana, no? Ma c'è anche un inconscio che è una modalità di funzionamento, cioè un qualcosa che non è basato su una repressione, ma che è proprio un funzionamento della mente.
La sorgente.
No, è una modalità. Come esiste la logica lineare per cui una cosa non è qualcos'altro, esiste anche un altro tipo di logica, possiamo dire paradossale, dove paradossalmente gli ambienti si fondono, si complessificano, si entrano in relazione, e questo naturalmente rende più complesso capire dov'è che sta il bene, dov'è che la società per esempio reprime, dov'è che l'individuo invece si fa portatore esso stesso di un'istanza che è nella società. Cioè la cosa diventa molto più complessa, perché non è più solo duale. Che fin quando è duale, ok, io sto
e
qua e quello sta là.
Il problema è il terzo contatto. Il problema è il terzo contatto. Infatti, quando dici che non è soltanto ciò che fa le prese, ma anche quello che muove il meccanismo, però anche quello psichico, anche io non conosco gli elementi analitico, però capisco la dinamica di duale, la fine ciò che si organizza nel psichico sul tuo, dove poi, voglio dire, è un meccanismo che passa, almeno a origine della luce, cioè l'idea di come ciò che viene represso, ciò che è in secondo piano, può essere la pulsione, può essere il sentimento negativo, come lo si vuole chiamare, no? Tutto ciò invece è quello che ha generato, cioè il principio generato, tanto non basta semplicemente rivoltare il sistema, ci troviamo anche nella sua articolazione, perché è molto banale.
Si conosce la terminologia freudiana, no? Però la cosa che mi ha sempre colpito è una sorta di divisione che lui in qualche modo cerca di creare per dare un ordine a quello che alla fine sperimenta nella sua clinica. Sto parlando di Freud, no? Allora lui fa questa separazione es superio io, non so se ne avete tutti quanti più o meno, sì. Ok, perfetto. Allora quello che mi ha colpito sempre è questa sorta di io, posso essere io, che può essere tu, che non si sa bene che cosa sia, che cosa faccia, cioè questo essere che mi è chiaro, cioè bello, tutte le funzioni, i desideri, si muove, si espande, cerca di accedere alla realtà. Poi c'è una realtà condivisa, la società, che si fa istanza interna, cioè diventa qualcosa interno nel superiore. Questo io non so bene cosa fare, se deve stare a sentire l'esterno, se deve stare a sentire l'interno, o forse, la cosa più complicata probabilmente, è come si relaziona. E quindi sto parlando di io, come mi relaziono al mio mondo interno e al mondo esterno. Cioè, spostare l'attenzione non tanto sulle divisioni, ma quali sono le relazioni tra, diciamo, le varie unità, che possono essere intrapsichiche, ma possono essere anche esterne, cioè io come mi relaziono in quel contesto? Ovvero, c'è per esempio, che ne so, una regola imposta dalla società, che può essere non rubata, è relativa, no? Possiamo dire che è relativa, nel senso che è relazionata, cioè in alcuni contesti non rubate diventa un qualcosa di meno chiaro, cioè un divieto che può essere della società, nella trasposizione nel reale viene meno, perché per esempio in un certo contesto non rubare sarebbe assurdo. È una provocazione, cioè non è.
Però che cosa? Chi lo dice?
No, lui dice che lo prende la psicanalisi, lo prende la Nietzsche, la psicanalisi arriva a poco, e lì è comunque un risultato, una costruzione.
E lì il risultato è una
costruzione.
Sì. È una proiezione immaginaria di un processo corporeo a confronto. Singhiozzo. Quasi. O peggio. E... sì, no, mettiamo, facciamo quest'altro passaggio, insomma, che stavo un attimino rivedendo, che però, diciamo, è interessante rispetto a quello che, diciamo, si stava anche dicendo, perché, il, diciamo, un po' l'assillo, e l'assillo è quello di capire, diciamo, questa sessualità, dove va a finire, cioè quali sono le implicazioni di questo, diciamo, di questo sessuale. E sinceramente penso che di questo assillo foucaultiano oggi ce ne sarebbe ancora bisogno, nel momento in cui si dicono delle cose anche a livello teoretico sulla società o a livello politico, che per un tempo, quello, diciamo, storicamente greco, in realtà sono state la stessa cosa. Si commentava ieri, insomma, come in realtà in un tempo quello che era il soggetto che si interroga di sé, la politica, la sessualità, la famiglia o tra virgolette le altre istituzioni, avevano meno il carattere di istituzione e più il carattere di essere qualcosa che migliorasse la qualità della vita delle persone. Io penso che il passaggio, diciamo, successivo, che secondo me è molto importante, è questo. Allora, c'è prima di tutto un aspetto pragmatico che vi vorrei sottolineare, perché con cautela direi che il rischio quando si toccano questo tipo di argomenti è sempre appunto di iniziare una serie di oscillazioni pericolose e quindi è un argomento sempre da prendere, diciamo, con calma. E tra l'altro sono contento, insomma, cioè, di aver lasciato anche spazio, no, a questo, diciamo, che a parte per poter aggiustare il tiro, ma anche per poter un attimino, cioè, rivivificare quelle che sono, tra virgolette, le strategie del pensiero. E sottolineo quanto, diciamo, in realtà, da un lato la tua domanda in realtà fosse più epistemologica di quanto non fosse, perché, diciamo, secondo me anche il problema di cosa significa teorizzare un oggetto di sapere poi anche più in generale, da un lato. Mi ha colpito, diciamo, quello che, per diciamo, come dire, forse chiudere un po' il cerchio, anche se l'abbiamo trattato forse poco, però io vorrei dire che quello che è il sistema freudiano, che alla fine diventa un sistema, è una teoria sull'ipotetico funzionamento della mente, che quello, diciamo, in un secondo momento sarà di, tra l'altro la Freud la chiama seconda atomica, perché organizza fondamentalmente un territorio in un modo spaziale in cui si vede un essere, un io superiore, che sono disposti in un certo modo quasi topologico, concetto che poi riprenderà problematicamente Lacan. Però c'è un modello sulla teoria della mente. Freud fa un modello di fatto della teoria di come l'uomo sta all'interno della società, e questo ha fatto problema per molti, perché Freud in qualche modo, e questo secondo me, diciamo, come dire, chiude un po' la parentesi anche sul dibattito Reich-Freud, che, diciamo, io volevo, no, anche oggi dare il senso di poter rileggere a partire dallo studio di Foucault, e penso che un po' l'abbiamo fatto, ci siamo un po' intesi su questo, almeno già fino a questo momento. C'è questo dibattito tra Freud, in realtà partecipa anche Marcuse, partecipano tutti i post-freudiani, fondamentalmente quelli che almeno si sono voluti più inserire sul piano anche politico, che però poi qual è un punto che, diciamo, in realtà ancora esplicitamente non abbiamo toccato? È il rapporto col reale, il rapporto con reale e la realtà. Qual è la critica maggiore, a parte, diciamo, la questione che poi viene ripresa da Marcuse su il surplus di repressione che il soggetto deve subire, che è quello, diciamo, dato dalla società, perché Reich invece a un certo punto aveva appunto iniziato a ipotizzare, ma se il bambino, diciamo, deve soffrire a 40 anni di nevrosi, perché gli dobbiamo impedire che si deve, per dire, masturbare, perché gli dobbiamo impedire che si esprima liberamente, se questo poi viene da noi che praticamente siamo gli psicanalisti e cerchiamo di andare a ritroso nel momento in cui qualcosa sarebbe rimasto incistato all'interno della sua esperienza, cosa facciamo? Perché non dovrebbe essere libero? Marcuse, che appunto c'ha questa posizione, se vogliamo, un po' intermedia, e tra l'altro è simpatico che in realtà Marcuse abbia avuto grandi slanci di liberazione, cioè a dire, ma in realtà forse la liberazione a qualcosa ci serve, sarà il primo pessimista a dire, in realtà forse non abbiamo capito che cosa si poteva intendere con liberazione sessuale. E ritornando tra l'altro a Fromm, che è un altro, diciamo, personaggio, però penso che in questo momento forse è più utile non aprire anche su questo. Però c'è una cosa che di questo dibattito, che almeno didascalicamente secondo me è interessante guardarlo, che è sul reale, perché la grande critica che viene mossa alla rilettura in qualche modo psicanalitica in generale, ma soprattutto nell'asse Reich-Freud, è che il rapporto con il reale, mentre Freud ne fa una questione naturalistica, laddove il concetto di pulsione è benché diverso dal concetto di istinto, cioè l'istinto è una cosa preformata, prefigurata, qualcosa che appartiene al mondo animale, e l'uomo invece ha una pulsione, cioè ha la possibilità che la mano nell'isterica sia investita di desiderio. Questa non è una questione istintuale, questa è una questione pulsionale, cioè c'è un corpo nell'uomo che fa problema con il desiderio e che Reich vuole liberalizzare. Ma qual è il problema soprattutto sulla questione del reale? Perché il reale fa problema in questa, diciamo, cornice teorica? Perché se da un lato Freud dice che il reale è in qualche modo ciò che dà frustrazione, che addirittura nella storia filogenetica dell'uomo il reale avrebbe fatto sempre problema perché sarebbe stato ciò che si oppone alla felicità dell'uomo, che è quello di stare a pieno contatto con la sua possibilità di esistere, con la sua possibilità di essere, con la sua possibilità di amare in generale, il reale ha sempre fatto problema, cioè il reale è sempre ciò che si è opposto, e che addirittura tutte le istituzioni umane, religione compresa, sarebbero stati tentativi di provare a cogliere questo reale, cioè provare a stare nel mondo reale, ma a patto di rinunciare alla felicità. Cioè, questo è il punto. Cioè, Freud ipotizza in Disagio della civiltà che gli uomini, per poter essere felici, abbiano dovuto rinunciare a parte della propria libertà, della propria felicità, della propria possibilità di essere nel mondo semplicemente gettati, a patto però di rinunciare a felicità in cambio però di un grosso premio, che è quello della civilizzazione, che è quello del linguaggio, che è quello della sublimazione, che è quello di trovarsi intorno a una tavola così senza scannarsi per avere la parola, oppure senza prendere l'ascia e lanciarsela. Dice, l'uomo ha avuto la possibilità che, rinunciando alla sua felicità, presupponendo che la felicità sia lanciare asce, talvolta potrebbe esserla, praticamente questi piccoli omicidi costanti con i quali l'uomo farebbe conti ogni notte, in cui si sogna qualcuno che lo insegue, qualcuno che lo ammazza, qualcuno che... il pulsionale, nel momento in cui l'uomo dice vabbè, lasciamolo nei sogni, partage, no? Cioè fortunatamente separiamo il pazzo criminale, o mandiamo, ci sta l'OPG, il folle, vabbè, un manicomio, oppure a quell'altro gli diamo la pillolina, oppure a quell'altro. In realtà di cosa stiamo parlando ad un registro? Cioè stiamo parlando della società che ha in qualche modo ipoteticamente rimboccatosi le maniche, ha detto vabbè, proteggiamo il reale, quest'uomo leviatano, insomma, opzianamente pensato, che sarebbe pronto a commettere ogni tipo di
efferatezza,
perfetto, prendiamolo, castriamolo un pochettino, mettiamolo Edipo, organizziamo una società, però guarda quante cose belle, la religione. Cos'è la religione in questa tipo di lettura? Un fantastico mondo transizionale. Transizionale nel senso buono, ma ritorniamo al trans di prima, cioè dove sono più questi luoghi del transizionale oggi? Vabbè, non abbiamo troppe cose, però... Cioè, dove sono questi luoghi del transizionale? Direi però soltanto questo. Oggi noi abbiamo, socialmente parlando, un ritorno della religione, sulla quale, diciamo, io metterei un punto, non lo espandiamo, però c'è, cioè, un punto oggi, domanda, due punti, dove sta la religione, cosa è oggi? C'è un ritorno della religione, da qualche anno si parla di sì. Cioè c'è un ritorno della religione, ma questo è per forza un bene? Cioè, nel senso, o meglio, non è per forza un bene, cioè di che cosa stiamo parlando quando parliamo di un ritorno anche della religione? La religione, comunque, in questo impianto più o meno freudiano, assume il posto di transizionalità, cioè assume un posto di dire, guarda, perché è tanto bella e tanto cara, cioè tu con la religione cosa riesci a fare? Riesci a mettere in condizione un uomo di modificare il suo contesto sociale, cioè di operare sul reale. Operare su quel reale, che però fa sempre problema, perché il reale in quanto reale non è comprensibile, non c'è, non puoi affondare tu uomo sul reale. Cioè sul reale è sempre un qualcosa di immediato, è sempre un qualcosa che tu non puoi in qualche modo rapportartici direttamente. Per chiudere, diciamo, questa parte, la critica di Reich è che tutto questo sia una difesa dell'establishment borghese, perché dici vabbè, tu praticamente hai giustificato in modo pseudo-scientifico, pseudo anche filosofico, hai giustificato di fatto che l'uomo di fronte alla realtà non può rivoluzionare, cioè non può andare a farci praticamente niente, ma anzi l'uomo deve essere costretto in questo tipo di situazione, che appunto Freud legittimerebbe, e Reich d'altra parte invece direbbe che tutto questo tipo di impianto accusatorio è in realtà appunto su tutta quella parte di morale borghese. Ora Foucault ripensa anche questo, cioè dopo aver fatto il processo di messa in crisi del dispositivo che permette di pensare tutto questo, lui si interroga dicendo cosa è che invece, tra virgolette, si potrebbe fare. E in realtà io credo che appunto sempre nell'ottica del problema del soggetto, quando lui si interroga di cosa è possibile fare una volta che sono, come dire, cadute il mito della liberazione sessuale, lui si sia rivolto, tra virgolette, si sia rivolto al tentativo di entrare nella privatezza del soggetto, cioè nello spazio che è quella che possiamo definire della cura di sé, cioè se il soggetto non si può stare fondamentalmente anche a dei sistemi ideologici forse che ne possono guidare l'agito, o comunque la psicoanalisi stessa in fondo, anche se appunto Foucault la prende, in realtà è stata una grossa delusione, perché in qualche modo ha giustificato, no, tutto un impianto, se vogliamo anche borghese, di establishment. Foucault, un po' riprendendo le origini di tutto questo, e questo secondo me è un passaggio molto, molto bello, importante, che invece fa a distanza di 8 anni, dicendo che in realtà lui la sua ricerca la stava conducendo in tutt'altra direzione, cioè la stava conducendo sui sistemi societari. Invece a un certo punto questo potere, e qua è un passaggio cruciale, non soltanto riguarda il potere sociale, ma riguarda la quotidianità. Questo è un accenno che avevi fatto già tu nella presentazione. Cioè c'è stata un Foucault nell'analitica, diciamo, della sessualità, entra nella quotidianità, una quotidianità che è stata, come dire, già essa violata. Ritorna in qualche modo a tutto il periodo greco in cui inizialmente è stata costituita l'origine della cura di se stessi, una cura di se stessi che però anche lì dopo poco tempo viene tradita. Per andare, diciamo, anche, come dire, sul pragmatico forse, no? Con cosa Foucault poi fondamentalmente si è andato a confrontare? In realtà non sono questi i passaggi che lui prende in discussione proprio nell'uso dei piaceri, no? Un titolo già evocativo, perché va a mettere in discussione come il piacere venga utilizzato e il discorso che intorno a quest'uso stesso venga fatto. Ma in questo momento qual è l'interlocutore di Foucault? Sono frasi del tipo: avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se suo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Genna. Questo è Matteo. È cosa buono per l'uomo non avere contatti con la donna. Lettera di San Paolo ai Corinzi. Il corpo poi non è per l'impudicizia, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Sempre Paolo ai Corinzi. Tuttavia, per il pericolo dell'incontinenza, ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Incontinenza. Questo però vi dico per concessione, non per comando. Vorrei che tutti fossero come me. Ma ciascuno ha il proprio dono da Dio, che in un modo chi in un altro. Ai celibi e alle vedove dico che è cosa buona per loro rimanere come sono io, ma se non sanno contenersi si sposino, è meglio sposarsi che ardere. Ovviamente
che ardere.
Diciamo, parlare di religione è come sparare sulla croce rossa in realtà, no? Perché potrebbe...
Però denota una fragilità sociale rispetto alle passioni umane, no? Cioè una fragilità della struttura sociale che non riesce a governare le passioni e quindi le deve in qualche modo reprimere, le deve in qualche modo castigare. Però penso che il problema sia fosse proprio la difficoltà dell'organizzazione sociale, cioè il fatto che se appunto c'era l'adulterio, semplicemente c'erano figli che nascevano, non si sapeva di chi erano, c'erano ammazzamenti e cose di questo tipo proprio, cioè c'era uno scombussolamento generale invece di una società che stava, capito? Mi viene da pensare questo quando leggo queste cose così violente, perché si vede proprio la minaccia verso l'ordine.
E però la società in qualche modo non era riuscita a tenere insieme queste cose. Hai detto anche.
Sì, ho detto che no, non è che non era riuscita, che probabilmente era, cioè già oggi cose di questo tipo sono, diciamo, per quanto noi viviamo comunque in una società che prevede un certo ordine dei rapporti, comunque cose di questo tipo non sono più la regola del discorso, no? Un linguaggio di questo tipo, un tono di questo tipo, anche emotivamente, non sono più la regola del discorso. Cioè segno che comunque la nostra società è
per esempio, quali sono le regole del discorso oggi? Sarei curioso di sapere quali sono le regole del discorso oggi.
In questo momento si stanno riformulando.
Va bene, anzi, lui può anche
però è anche Tiziano Ferro che si svela e tutti quanti sì, anche in merda. Cioè adesso l'ordine si sta iniziando un po' a modificare, sta iniziando ad essere messo un po' in, in discussione, cioè è oggetto di discorso, no? Dico, è già un oggetto di discorso, non nel senso un poco piano, nel senso che se ne parla, che non è una tavola di pietra con qualcosa di dogmatico, appunto cava di un occhio.
Il problema è quale l'ordine, nel senso che un discorso come lo fa Berlusconi può permettersi di farlo solo per Berlusconi, oppure un discorso che fa Tiziano Ferro può fare Tiziano Ferro perché è famoso, è ricco, è malato, è giovane, non è detto che chiunque abbia un orientamento sulla parola è flessibile, come quello di Tiziano Ferro venga accettato. Quindi il problema dell'ordine si pone nell'ordine
posso dire una cosa?
Vai. Riparti. Cioè,
mentre per esempio nel cristianesimo, prima si citavano i Vangeli, la repressione sessuale è funzionale alla creazione di una nuova umanità, perché non ci dimentichiamo che il cristianesimo è una rivoluzione una rivoluzione politica anche, quindi in quel caso la repressione sessuale è una critica a Sodoma e Gomorra, cioè è una critica all'orgia del potere e quindi diventa rivoluzionario. In questo senso c'è quindi una contraddizione tra liberazione sessuale e libertà, cioè la repressione sessuale viene evocata come un passaggio per la giustizia, e quindi già cioè, è diverso, mentre oggi la liberazione sessuale diventa uno strumento di oppressione politica, perché il potere ha evidentemente capito che si può governare attraverso attraverso l'orgia, cioè si può governare. Quindi credo che.
Infatti nel, quello che io ho
detto prima. Non è rivoluzionaria politicamente. Però qua poi magari dopo facciamo un altro discorso relativo al rapporto tra il soggetto e il soggetto del desiderio. Che in questo caso il consumo da parte del soggetto dei suoi desideri sessuali, il consumo
appunto, sì.
degli oggetti del desiderio in realtà non è che non fa che amplificare la distanza tra il soggetto e se stesso,
ma anche tra soggetti, cioè se l'altro soggetto viene pensato unicamente come oggetto di consumo
cioè distanzia il soggetto da se stesso, cioè non è che un allontanamento del soggetto da se stesso attraverso questo in fondo possiamo dire questo autoerotismo collettivo.
Ma io penso che per dare la parola a Paolo ci sia un'altra questione di ponte fra queste cose che sono state dette, cioè che non è tanto adesso nella società di massa che la sessualità è semplicemente al centro dell'attenzione, ma anche il fatto che se ne parli, cioè il fatto che in qualche modo c'è bisogno di una apparenza di questa cosa, cioè il fatto che debba appunto Berlusconi comunque dirlo, che Tiziano Ferro debba dirlo, debba per forza fare l'outing, no? In qualche modo per Foucault, secondo me, non so Paolo come la vedi, però cioè questa cosa provoca in qualche modo uno svuotamento di senso, cioè come se ci fosse un passaggio tra il dirlo e l'esserlo, perché la liberazione sessuale, sia nel caso di Berlusconi o comunque come dire della vita promiscua, insomma la vita, sia nel caso di Tiziano Ferro che dice di essere, in qualche modo sono sempre su un piano di rappresentazione della sessualità, cioè non stiamo parlando di Berlusconi rispetto a un antico greco quante volte Tiziano Ferro non è tanto questo, ma il fatto che però entrambi, come modello di cui su cui non vuoi anche soffermarmi, però entrambi, chi in questo momento vive nella società, vive comunque nella rappresentazione continua della sessualità, il fatto comunque che sia portato a doverne parlare, cioè a doverlo dire, a doversi esporre, e lancio questa parola, a doverlo confessare, perché mi sembra che quello poi sia un punto nuovo su cui possiamo arrivare, a me il cristianesimo, cioè il fatto della confessione, cioè il fatto che comunque ci sia una, in qualche modo uno spazio di distorsione pure di sé. Perché non è che il problema della sessualità ci sta o non ci sta, la sessualità ci sta.
Ma poi se ne parla solo come funzione biologica, cioè la sessualità è come se fosse ridotta su un piano di mera funzione biologica, cioè non tutta quanta la parte spirituale dell'uomo, tutta quanta la parte di... cioè proprio la parte spirituale dell'uomo è proprio completamente accantonata da questo discorso,
no, certo.
A me mi sembra.
No, no, sicuramente.
Allora, io... No, molto interessante tutto questo. Mi facevi venire in mente, no, però, che un passaggio effettivamente, no, anche importante in foco è quello dell'incitazione ai discorsi, laddove anche la psicoanalisi, no, viene, come dire, ricriticata, perché fondamentalmente lui li chiama proprio affittatori di orecchie, cioè qualcuno che viene pagato per mettersi là e ascoltare. Implicitamente questo è una manovra di potere, nel senso come anche incitazione al discorso stesso, no? Questa incitazione a dire la verità di sé, che poi è il problema della verità, della ricerca di una verità, questa verità che deve essere scorta nel soggetto. Però anche là forse sarei... Secondo me questo è un punto però complesso, cioè proprio complicato, perché... È chiaro, se tu ti dichiari qualcosa, chi è il tuo interlocutore? Questo è il punto. Cioè, nel momento in cui tu, omosessuale, devi uscire fuori e devi fare una battaglia rivendicativa, chi è il tuo interlocutore? Non sei tu che ti riappropri di una soggettività, ma ti sei inserito in un certo tipo di discorso in cui la pratica discorsiva è quella... Facciamo in quanti più è possibile di noi coming out, no, termine tecnico per dire veniamo fuori, cioè facciamo una battaglia per dire che non ce ne stiamo là zitti e chiusi, ma in realtà ci siamo, veniamo fuori, mettiamoci, aggreghiamoci. E però come superare, tra virgolette, questo? Cioè nel momento in cui il soggetto si è appropriato di se stesso, si è allenato un'altra volta, è un circolo sempre molto ricorsivo. E questa questione, secondo me, diciamo, almeno personalmente, è talmente complicata che non ci voglio proprio entrare, nel senso che è una questione veramente complessa, si rischia soltanto di dire cose pericolose. E in questo senso, cioè, Foucault mi sembra, però, mi piace per questo, perché è insaturo. Io vorrei leggervi due cose, una sul potere, che secondo me è molto efficace, e un'altra che invece risponde, no, a quello, risponde in realtà alla retorica che c'è dietro la morale sessuale cristiana stessa, che tra l'altro, no, è stata un'espressione bellissima, non la ricordo, però forse hai detto, no, tipo deve essere, insomma, bloccato, incatenato perché c'è un istinto, insomma deve essere tenuto a freno, no, ci sono queste cose violente, però oggi non ci sono più. Comunque, con potere non voglio dire il potere, tra virgolette, come insieme di istituzioni, cioè qua si interroga cos'è il potere, quindi non voglio dire potere come istituzioni e apparati che garantiscono la sottomissione dei cittadini in uno stato determinato. Con potere non intendo nemmeno un tipo di assoggettamento che in opposizione alla violenza avrebbe la forma della regola, né intendo infine un sistema generale di dominio esercitato da un elemento, da un gruppo su un altro, e di cui effetti con derivazioni successive percorrerebbero l'intero corpo sociale. L'analisi in termini di potere non deve postulare come dati iniziali la sovranità dello Stato, la forma della legge o l'unità globale di una dominazione che ne sono le forme ultime. Con il termine potere mi sembra che si debba intendere innanzitutto la molteplicità dei rapporti di forza immanenti al campo in cui si esercitano e costitutivi della loro organizzazione, Il gioco che attraverso lotte e scontri incessanti li trasforma, li rafforza e li inverte. Gli appoggi che questi rapporti di forza trovano gli uni negli altri, in modo da formare una catena o un sistema, o al contrario le differenze, le contraddizioni che li isolano gli uni degli altri. Le strategie, infine, in cui si realizzano i loro effetti ed il cui disegno generale o la cui cristallizzazione istituzionale prendono corpo negli apparati statali, nella formulazione della legge e nelle egemonie sociali. Cioè, quindi fa vedere proprio come il potere sia ben altra cosa rispetto a una forma di potere egemonica calata dall'alto di una legge, di una... E però, bella a caldo, vi vorrei leggere questo. Appunto, allora, questi sono Socrate, e dice molto qua, proprio. Allora, si parla, vabbè, non lo dico, che sennò perdiamo tempo. Allora, appunto, Eutidemo. Che differenza vi è, infatti, tra un uomo intemperante e la più stolida bestia? Questa è una domanda che fa Socrate, perché già Socrate nei dialoghi platonici si interrogano, ma l'uomo come deve vivere? Ma l'uomo che deve fare? L'uomo...
Giulio. No,
però... Allora, questa... Forse è Repubblica. Addirittura Senofonte questo, però controlliamo. Com'è? No, perché in realtà Foucault fa un passaggio che secondo me è ancora più importante, perché dice attenzione alla quotidianità. E secondo me questo, se posso dirlo insomma proprio buttato, è la quotidianità che oggi deve ritrovare la sua politica, e non soltanto perché non c'è la famiglia, non c'è una rete, perché ci sta la comunità missionaria o la comunità dei pari o la comunità del gruppo in cui uno va a dire che è omosessuale. È la quotidianità che ancora una volta oggi fa problema, è nella quotidianità che è entrato il potere, e attraverso tutti i suoi dispositivi retorici. E lì il rischio è nella quotidianità. Quando uno chiede, appunto Eutidemo, che differenza vi è tra un uomo intemperante e la più stolida bestia? Qua diciamo più o meno Foucault risponderebbe no, questa cosa. Perché si interrogano sulla libertà, che significa essere liberi, cosa significa essere cittadini, essere politici anche, ma questa libertà è qualcosa di più di una non schiavitù, qualcosa di più di un affrancamento che renda l'individuo indipendente da ogni costrizione esterna o interiore. Cioè, qualche volta risponde anche a un potere. Nella sua forma più compiuta e positiva, essa è un potere che si esercita su se stessi, nel potere che si esercita sugli altri, cioè il potere di dire di sé. Oggi noi siamo onnipotenti rispetto al poter dire di noi, ma quale, direi, no, fregatura si cela ancora di più dietro questo? Qual è la fregatura dell'autodeterminazione? Cosa significa oggi parlare di individuazione? Qual è la critica che possiamo fare ancora oggi all'alienazione? Chi infatti si trova posto per il proprio status sotto l'autorità altrui non deve cercare in se stesso il principio della propria temperanza. Gli basterà obbedire agli ordini e alle prescrizioni che gli saranno date. Qua ci sarebbe ancora altro da dire su cosa significa codificare i comportamenti. Poi, altro punto, è quanto spiega Platone a proposito dell'artigiano. Ciò che vi è di biasimevole e di degradante in lui è che la parte più nobile della sua anima è per natura così debole che egli non può reggere e dominare le fiere che in se stesso albergano, può soltanto imparare i modi di accarezzarle. Faber. Che fare allora se si vuole che quest'uomo sia guidato da un principio ragionevole pari a quello che governa l'uomo nobile e spirituale? L'unico modo è quello di porlo sotto l'autorità e il potere di quell'uomo superiore. Deve essere servo di quella persona che è nobile e spirituale e che in sé alberga l'elemento di, e che in sé alberga figlio di un elemento divino. Cioè, leggendo questo, che diciamo ritornando al testo in quanto tale, cioè questo è stato il tentativo di Foucault di andare a rileggere all'interno del, diciamo, di tutta la filosofia greca stessa cos'era il soggetto. Cioè il soggetto nella Grecia, lui fa un, diciamo, divide tra quella che era questi discorsi che, benché diciamo poi portino a delle conseguenze molto forse nefaste, cioè nel senso che fanno vedere come in realtà quando si parla, cosa si dice, cioè il potere nella quotidianità, che può essere molto problematico, lui vuole fondamentalmente far vedere una cosa, che fino a un certo momento forse si parlava con libertà, si poteva parlare di argomenti, l'uomo si interrogava. A un certo momento in poi il problema grosso è che, benché ci fosse in ballo sempre la quotidianità, soprattutto con il cristianesimo, perché no, al di là della pesantezza di queste affermazioni, ma quello che in realtà c'è più forte al centro è che c'è una codificazione di un comportamento, cioè il codice. Quindi fondamentalmente Foucault dice che c'era stata un'età greca in cui l'uomo si era interrogato sulla propria etica, cioè sulla cura di sé, che era in realtà anche una cura di stare con l'altro, era una cura di sé libera però da un dover per forza incasellare tutto un comportamento in una serie di parti dogmatiche, a un momento in cui si è fatta scienza. Nell'arte, diciamo nella sessualità e nella storia di sessualità, questo passaggio è rinvenibile nel momento in cui si passa dal dire di sì eticamente, cioè dall'essere all'interno di una libertà di dire di sì, a una scienza della sessualità, cioè dall'ars sexualis alla scienza sexualis, o meglio, cioè dall'arte di amare, dall'arte di essere alla scienza. E tutto questo è nella quotidianità. E sono rappresentazioni nel quotidiano che fondamentalmente fondano il potere, cioè è questo il potere, e il potere, questo probabilmente diciamo un po' anche a concludere, io direi forse questa è la preoccupazione, almeno avendo io letto questi testi, insomma avendo io fatto un breve percorso di interrogazione, quella che poi portiamo insomma anche avanti, e che paradossalmente oggi si possa sfociare molto più velocemente nelle cose, da una libertà estrema nell'ambito della sessualità, chiamiamola doppia morale, cioè adulterio, bunga bunga, perversione, rapido, veloce, dolore, economicamente corretto, a un momento in cui però il soggetto invece ritorna vessato in una macchina, cioè ritorna inserito in una catena di montaggio ancora più pericolosa di quelle, diciamo, operaie di prima. E ma è sulla rapidità che si gioca, forse, almeno a mio, poi veramente un po' a concludere, vi lascio la parola, però questo secondo me è ancora di attualità, diciamo, della critica foucaultiana, la quotidianità. La quotidianità che è imprigionata, un soggetto che si può appropriare di se stesso continuamente e mai ancora più di prima, e rapidità con i quali certi soddisfacimenti sostitutivi e molto agiti, cioè se oggi le estetiche non si vedono più nelle cliniche, ma si vedono alcol, droga, perversione sessuale, cose che stanno tutte sull'agire, sul fare, sul riempire, bulimia, melanconia, obesità, anoressia, pieno, le anoressie che già c'erano, però ci sono alcuni mali che sono ben più del consumismo, sono forse segno della rapidità con la quale si oscilla da un punto a un altro, in cui il sintomo, oggi come oggi, non c'ha più manco un interlocutore esterno. C'è l'isterica nella didascalia, questo è meglio registrarlo, denunciava il padre, denunciava qualcuno, denunciava la società. Il sintomo di oggi è l'unico punto di tenuta del soggetto, è l'unico punto in cui essere nel quotidiano, la tua identità, tu sei omosessuale, questo è il rischio della liberazione nel dirsi, nel dichiararsi, del coming out. Tu sei questo. Cioè, se quello era la libertà, ma esserci, cioè, se tu prima dicevi io mi libero dicendo quello che sono, no, tu sei ancora più.
Solo da un momento, ma al tempo stesso viene anche qualcosa diciamo di illusorio. C'è un minuto di dare delle categorie, ma al tempo stesso vengo criticato, quindi al tempo stesso diciamo che sono oggetto di discussione, quindi per la mia individualità dove è il potere.
Certo, questo è uno dei rischi.
Nel momento in cui l'uomo non è più al centro, ma al centro qualcos'altro, pure chi ad esempio dà dei modelli di consumo, pensa che praticamente diciamo sta, come posso dire, sta dando un potere, cioè sta esprimendo un potere, in realtà no, lo subisce il potere dal basso. Pure lo stesso Berlusconi che si dichiara, in realtà diciamo a sua volta diciamo viene deformato anche dal basso. Quindi il potere dov'è? Non è da là, però a sua volta diciamo viene dal basso. Cioè,
oggi il potere non c'è più. Cosa? Oggi il potere non c'è più, apparentemente, no, questo è il punto. Cioè, non c'è più. Non
c'è più.
Cioè il potere è dovuto.
C'è qualcosa che non esiste, per non guardarsi diciamo allo specchio.
Ma il potere è da. Ma il potere è da tutte le parti, in realtà sotto forma di fregatura nel farti credere che tu possa tutto. Cioè che niente ti è impossibile. Che è una fregatura. Ti è impossibile. Vuoi prendere tu andare a studiare all'università per andare a occupare chi lo sa quale grande posizione della società? Oggi lo puoi, cioè. Credo sia anche questo una delle conseguenze.
No, in realtà secondo me c'è un duplice aspetto nel potere, nel senso che c'è chi detiene il potere e chi permette a un soggetto di detenere il potere.
Quindi.
Cioè se c'è una persona che detiene il potere, ci sono altre che gli consentono, cioè gli danno spazio.
Quindi si ritorna a quello che diceva lui, il potere dov'è?
Potere non è più sicuro, non è sincero.
C'è un travalicamento, cioè il potere non è più un rapporto per forza reale, in che senso? Cioè non è un rapporto fisico, io faccio così a tutto, lo sto trattenendo, questo è un rapporto di potere. Non è necessario, perché può essere anche un rapporto di immaginario, cioè una relazione immaginaria, cioè il controllo dove avviene? Nell'interfaccia, in un certo senso. Tra realtà fisica, se vogliamo definirla così, è realtà immaginaria, quindi lo spostamento dell'attenzione è sulla relazione tra il pensiero il virtuale e il reale. Cioè il potere dove si esercita? In un solo di questi lati, cioè sono il capo che dice di non fare questa cosa e non te la fa fare fisicamente, oppure non c'è neanche più bisogno di questo. E espongo quindi un modello, cioè uso il personaggio, la virtualità, per creare in un certo senso una sorta di controllo, di ordine. Quindi lo spostamento è, non necessariamente io devo essere un dittatore che ha delle forze armate, che fa determinate cose nella realtà fisica. Io posso, in un certo senso, creare un rapporto di forza e essere parte di questo rapporto di forza nell'immaginario. Non necessariamente farò qualcosa di fisico. Però naturalmente si è sempre relazionato, perché poi in realtà ci sono poi delle conseguenze nella realtà, nel cambiamento dell'immaginario.
Io rispetto.
No. Chiaramente sotto con la riflessione diventato una falsa liberazione sessuale, ma una sorta di coercizione, per cui c'è il bisogno di dichiarare che cosa si è e di identificare che cosa si è con dei modelli stabili, cristallizzati. E poi c'è il discorso che mi fa pensare questo, anche il discorso che hai fatto in chiusura, che era molto interessante, sulla quotidianità e come ho letto il discorso, che hai fatto su questo problema, cioè che si può, parlando del potere, del problema della quotidianità, parla della libertà, pone al centro della questione il problema di la libertà dell'uomo e che cosa significa essere liberi, riallacciandosi a quella che è tutta la tradizione di pensiero umanistica che nasce in Italia, in Europa, e che si riallaccia a Platone. Infatti lui cita proprio Socrate e Platone. Cioè la libertà di essere liberi significa sapersi dirigere nella vita, sapersi muovere senza voler dire faccio tutto quello che voglio. Il problema del potere oggi è proprio questo, che non permette alle personalità singole o collettive anche di esprimersi liberamente, ma le incanala dentro canoni fissi e non permette l'espressività delle personalità. Quindi cioè, quello che secondo me poi è portato di più importante oggi è proprio questo, attraverso tanti discorsi, cioè il fatto che oggi si parla tanto di libertà, si violenta in un modo orrendo questa parola, ma nessuno è veramente libero. Ed è proprio la rivoluzione culturale, magari tornando al cristianesimo, che è quella che potrebbe farci tornare a riflettere veramente su tutti questi problemi. Perciò io ti ringrazio perché mi hai illuminato su alcuni problemi che Foucault tratta, che non avevo mai approfondito, infatti non lo devo fare questo, e mi ha fatto vedere Foucault sotto tutto un altro aspetto, voglio dire, mi ha dato un'altra chiave di lettura di tutto quello che il nostro tempo.
Grazie.
Anche io volevo dire una cosa rispetto al una cosa molto in linea con quella che hai detto tu, cioè rispetto anche a quello che avevi detto prima, cioè questa sensazione di poter fare tutto. È una sensazione di poter fare tutto, ma rimanendo all'interno dello stesso ambito di sistema, cioè rimanendo all'interno degli stessi rapporti di potere. Ma quante persone hanno veramente l'idea che sia possibile cambiare questo sistema di potere? Se tu invece vai a tastare proprio nella realtà, quante persone pensano non di poter cambiare individualmente la propria vita di singolo, ma di poter modificare tutto quanto l'assetto dei rapporti economici, sociali, poter cambiare il paradigma culturale? Cioè là tu vai incontro per la maggior parte delle volte ad un muro, dici no, non è possibile, non si può cambiare. Quindi in realtà anche questo è uno dei sintomi del fatto che noi non siamo talmente tanto poco liberi che non riusciamo neanche ad immaginare di poter fare una cosa del genere. Cioè la nostra libertà, come diceva Antonio, è tutta una libertà incanalata, cioè tu sei libero di poter fare questo percorso qua, ma se ne vuoi fare un altro, cioè se ne vuoi fare un altro che non modifica unicamente la tua vita individuale, ma va a mettere in discussione tutta quanta un'altra serie di cose, dal paradigma culturale a quello economico, a quello di tutti quanti, cioè praticamente di tutto quanto la società, là ti trovi bloccato in maniera violenta.
Anche più semplicemente se vuoi fare un percorso che è completamente tuo, fuori da certi canali, incontri problemi proprio.
Beh,
c'è
anche una facilità di questo,
io, secondo me l'educazione anche rispetto al discorso della sessualità, no? Cioè prima io l'ho detto in maniera abbastanza, l'ho detto male, cioè il fatto che quando si parla di sessualità, si parla come di un ambito distinto da tutto quanto il resto della vita umana, cioè se ne parla, è come se ne parlasse, come se fosse una specie di sfera privata, ma all'interno della vita privata, cioè all'interno dell'uomo, è come se fosse proprio una sfera a parte, mentre invece cioè io penso che tutto questo discorso debba essere ricollegato al discorso dell'educazione dell'uomo, dell'educazione intesa nel senso più alto. Quando prima parlavo dicevo viene rimpicciolita la sfera puramente biologica, no? Cioè il desiderio come componente puramente istintuale, questo significa rimpicciolire l'uomo ai suoi istinti più bassi, capito? In generale mi riferisco al fatto che anche lì, secondo me, anche il discorso di parlare di identità di genere sessuale, cioè il pensare la sessualità distinta da un discorso in generale di educazione dell'uomo, dove tu dell'uomo tieni presente la componente sociale, la componente socievole, cioè proprio la relazione tra gli esseri umani, proprio, capito? Cioè intesa nel senso più alto. Il fatto che questo livello venga sempre puntualmente omesso, ma viene omesso secondo me non a caso, perché anche quello che diceva lui prima, no? La Giulia ha terminato il suo discorso in un modo che mi trova molto d'accordo, quando ha detto ormai tu se ti dichiari, dici io sono gay, quello sei, cioè come se scomparissero tutte quante, cioè come se quella fosse la tua caratteristica predominante, ma questo perché? Perché anche l'idea di liberazione oggi è falsificata, perché noi viviamo in un tipo di società che non ha il centro, dove l'universale non è l'uomo, l'universale è un altro. E tutti quanti i discorsi, che sia il discorso culturale, che sia il discorso, tutti i discorsi alla fine tendono irrimediabilmente a dirigersi verso altre cose, cioè la sessualità oggi è uno dei principali oggetti di mercato, per esempio, cioè è l'oggetto di mercato. Mo voglio essere molto banale, ma se voi vi dovete comprare un brindo sterzo, trovate una donna nuda che vi fa vedere il brindo sterzo, cioè è una cosa pazzesca, ma tutti i discorsi vengono, cioè la sessualità è come se fosse stata...
Vengono ridotti a un fatto
sessuale.
C'è un riduzionismo, c'è un nuovo riduzionismo, c'è un nuovo positivismo, c'è un nuovo determinismo. Mentre per esempio negli anni 60 la rivoluzione copernicana del soggetto, di cui parlavi tu, era proprio un tentativo di superare il positivismo e il determinismo, cioè quindi una visione anatomica del problema sessuale, no? Qui ritorna Freud, in questo appunto il filone freudiano.
anzi consuma di più, che è anche meglio, crea un altro mercato.
Però appunto, perché c'è stata la delusione negli anni 60 e 70? Perché si è visto questo, che il potere, o diciamo la politica, è riuscita a disinnescare la liberazione sessuale come meccanismo di rivoluzione politica? È riuscita a disinnescare quel dispositivo, infatti, la tecnologia sì.
Che l'ha inglobata all'interno del meccanismo consumista.
Esatto, l'hai notato perfettamente. E quindi è mancato un passaggio, è mancato quel passaggio esplosivo che fa sì che il soggetto, da semplice soggetto, diventi anche oggetto. In che senso dico questo? Che secondo me bisogna, appunto, si parla oggi di un libro verso una società senza padre. Non ci sono i padri oggi, ci sono soltanto i figli. Chi sono i figli? Quelli che consumano ossessivamente gli oggetti dei loro desideri, senza però costituirsi in quanto soggetti maturi, in quanto soggetti autonomi, autodeterminati. Cioè, restano nell'ambito della
figliolanza.
Cioè, è esatto, un infantilismo sessuale e politico. Invece il problema oggi è capire come il soggetto si deve fare oggetto, cioè come il soggetto deve riuscire a diventare padre di se stesso, non padre come quelli della democrazia cristiana, né padre come il padre berlusconiano che fa l'elemosina a questa povera ragazza, eccetera, ma come oggi il figlio deve diventare padre della città, il padre, il pater, il padre, i fondatori della patria, fondatori di una nuova città. E io credo che in questo senso sia importante ripensare il rapporto tra il soggetto e l'oggetto del desiderio, perché uno non ci può essere un uomo che appunto non abbia, che, cioè non si può, il soggetto non si costituisce se non consuma il suo oggetto del desiderio, cioè se non se lo va a prendere l'oggetto del suo desiderio. Ritorniamo alla rivoluzione africana, dove dice Fanon, voi resterete colonizzati se continuerete a rimanere separati dagli oggetti del vostro desiderio. E infatti lui addirittura fa l'elogio della violenza, cioè la violenza è necessaria perché per rompere la barriera tra il soggetto colonizzato e l'oggetto del suo desiderio, che è la patria, la libertà, l'indipendenza, eccetera, eccetera. Noi però ci troviamo in questi impassi in cui non riusciamo a capire quali sono gli oggetti del nostro desiderio, e non sono solo gli oggetti sessuali, o meglio, dietro quell'oggetto sessuale c'è qualche altra cosa, si nascondono i veri oggetti del desiderio che sono oggi, che ne so, quali sono gli oggetti del nostro desiderio di figli, perché noi siamo figli, insomma, non siamo ancora padri, non siamo ancora capaci di fondare una nuova città, dobbiamo uccidere il padre per fondare una nuova città, dobbiamo uccidere il padre che oggi è, dico simbolicamente, che è
simbolico, simbolico.
L'autorità oggi è un'autorità, come dire, oggi è un pappone, cioè diciamolo, il padre è questo, il papi, uccidere il papi oggi. E dobbiamo uccidere tutto quello che ovviamente quell'autorità rappresenta per diventare anche noi padri, padri di qualcosa di
o
nuovo.
Anche noi papi.
Oh, no, spero di no. O mami.
Ma il rapporto col totem e il tabù è così, eh?
E infatti, cioè, secondo me, ecco, mi è dato un
se tu poi ne mangi di quelle carni, non è che mangi di altre carni.
Siamo di quello che diceva Giulia all'inizio. Quel personalismo, che cosa vuol dire la politica come personalismo? Come maschera, con le persone che sono maschere? Siamo ad un livello di regressione della politica allo stato simbolico tribale. Ci troviamo in un momento delicatissimo della società europea in cui, cioè, siamo tornati a un livello tribale in cui anche noi dovremmo esercitare, cioè eserciteremo una funzione simbolica. Purtroppo la società europea è regredita fino a questo punto, in cui che ci dà da un lato che da un lato ci ha ricacciato in una dimensione di appunto la dimensione del fango, no? Tornando all'attualità, la dimensione in cui non è possibile fare un discorso, cioè c'è difficoltà a fare un discorso culturale, altamente culturale. Non, le categorie della cultura non hanno efficacia. La complessità della cultura europea non serve in questo momento in cui stiamo così raso terra a livello del dibattito. Dall'altro lato però ci dà la possibilità di esercitare una funzione simbolica di rifondazione dei fondamenti della società. Ho fatto un po' di confusione, però credo che appunto che il soggetto si deve fare oggetto attraverso il rapporto con il suo desiderio e col suo oggetto di desiderio. E il padre, appunto, il nuovo padre, non sarà un superio, lo dico io che sono il tuo superio, ma non sarà un superio, ma sarà l'unione di soggetto e oggetto, non sarà semplicemente un oggetto autoritario. Però sono problemi che riguardano proprio anche le proteste. Quali i nostri oggetti di desiderio oggi sono la salute, il lavoro, anche la cultura che non abbiamo più. Appunto, la cultura è regredita a scolarizzazione, a bassa scolarizzazione, a competenza, a professionalizzazione. L'università serve a darti gli strumenti per esercitare una qualsiasi professione. Mentre, e quindi l'oggetto del nostro desiderio invece è un'emancipazione, è l'emancipazione culturale. Finisco così. Fumo.
Cioè, a me sembra interessante guardarla anche da questo punto di vista. Immaginiamo, diciamo, un intestino, se si interroga obiettivamente, se mai interrogato, se effettivamente la cellula è singola che lo compone, che importanza ha? Cioè, vorrei spostare l'attenzione sul fatto che per la società, quindi sto un attimo passando a quel livello, no? Di obbligatorietà che noi sentiamo come individui, cioè la società fin quando si può porre il problema dell'individuo e che cos'è un individuo? Cioè è una parte scotomizzata, divisa, scissa. Se fosse divisa, scissa, non sarebbe in una società, non starei neanche parlando. E non potrei neanche parlare. E quindi in qualche modo spostare l'attenzione su è per noi accessibile i singoli individui, che cosa fa un gruppo, che cosa fa una società, come si comporta. E quindi anche livelli di complessità diversi. Cioè l'organismo individuale ha delle funzioni, espleta anche delle funzioni, però a livello societario, cioè quanto quella funzione poi è anche una risorsa personale, quindi l'individualità e l'essere sociale è scisso. Qual è la relazione?
Qual è la relazione?
Sì, no, è la... No, perché la risposta... No, 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 un organismo. Sto parlando di una società che si muove, ha un corpo, ha delle membra, degli arti e fa un suo percorso. Naturalmente si muoverà in una sfera, diciamo, in una dimensione diversa da quella mia.
perché altrimenti sarei questo altro organismo io, o forse ne sono parte. Cioè, e la domanda, io ho letto un romanzo ultimamente, si chiama Flatlandia, vabbè, molto interessante, e c'è questo mondo fatto di quadrati e di poligoni calati in una bidimensionalità, quindi tutto è fatto come se fosse su un foglio, no? A un certo punto nella vita di questo quadrato arriva improvvisamente questo, diciamo, essere alieno che è una sfera. E lui come lo vede la sfera? Essendo bidimensionale, mettiamo su un foglio, no? Una sfera che si cala dall'alto, diciamo così. Quindi un dio, per esempio, un angelo, qualcosa di incredibile, di impensabile. Come lo vede un bidimensionale? Lo vede come se mano a mano si allarga o si restringe a seconda di quanto sprofonda nella sua realtà, di quanto entra nella sua realtà. E come può questo essere bidimensionale comprendere la natura?
La
natura della sfera.
Ah, la sfera.
Cioè un quadrato può comprendere la natura della sfera. Naturalmente questi sono voli di fantasia.
No, come dire, no, l'intelletto finito può comprendere l'infinito, no? È la classica.
Però la provocazione grossa di questo romanzo è che secondo me è attuale ed è, per esempio, si vede molto in Inception, voi non so se l'avete visto, no? A che livello stiamo giocando? Cioè, qual è il livello che stiamo
giocando? Qual è il strato del sogno, quindi?
Qual è il strato del sogno?
Quale subconscio stiamo?
Quale dei tanti livelli possiamo e sono contemporaneamente? Cioè, veramente è così facile distinguere e capire qual è? E lui dice in questo romanzo Flatlandia che in fondo come esiste una tridimensionalità della sfera, che il quadrato a un certo punto si integra, inizia a ragionare, per un processo logico dice se esiste una tridimensionalità forse esiste anche una quadra, una quinta e una sesta dimensione, diciamo così all'infinito. E la sfera delle tre dimensioni gli dice ma tu sei pazzo. Cioè, ma che stai dicendo? Una terza dimensione è come dire, il massimo. Allora, questo per dire che cosa? Come noi possiamo comprendere, per esempio, una cultura, che è un essere diverso, no? Ha una dimensionalità diversa, ma che in qualche modo è similare, perché in fondo siamo noi a creare la cultura. Cioè, la società non è che è qualcosa che noi non creiamo. Se non esistessero individui non ci sarebbe neanche una società. Quindi quali sono le relazioni che si instaurano? E perché tu ti senti obbligato e non ti senti libero di? È veramente così? Vabbè,
E dipende forse a che livello di consapevolezza sei.
Appunto.
Visto che ci sono più livelli.
Cioè, accedere a quello che può essere quindi una cultura. Come fai ad accedere? In realtà, cioè, viviamo una situazione complessa, perché io penso a un Facebook che ti dice un evento, no? Io ho visto un evento su Facebook. Però non è che si ferma là, tu dici, vabbè, è virtuale. No, perché quell'evento avviene comunque nella realtà. E io, tramite saperlo in una rete di comunicazione virtuale, perché Facebook non è da nessuna parte, eppure esiste, cioè nel senso che noi lo utilizziamo, ci interfaccia poi con la realtà e diventa un'altra forma di connessione possibile o di sconnessione, a seconda di come viene utilizzato.
È già il linguaggio,
sì. Eppure ha degli effetti.
Però tramite il linguaggio ci viene comunicazione, il linguaggio visuale in questo senso. Quindi io per questo tendo a non vedere quale grande problema. Poi ci sono estremizzazioni, ma quelle come in tutte le cose sono problematiche.
Cioè tu dici Facebook non è altro che un'estensione del concetto del medium, insomma,
cioè io quando apparisce un evento, so che mi ha mandato, so che mi lascia scritto,
una schizofrenia, non completamente appunto disturbato, a un certo punto comunque la funta la verifica, cioè il visuale che si ha aderenza con le altre.
La stessa cosa che stai dicendo, se cambi io uso e ti dico io sono usato, cioè,
non è così, perché
lo so, da un punto di vista logico sono d'accordo.
No, aspetta, dico pure una cosa, se noi ragioniamo così non riusciamo più a individuare che cosa è lì, che è una delle cose che uscite.
E questa è la confusione.
Ma deriva dal fatto che questo all'interno del discorso di Foucault, forse già in quello di Nietzsche, ma non l'ho finita per affermarlo con certezza, ma sicuramente di Foucault, che capovolge la cosa e ci toglie degli strumenti di comprensione, che noi arriviamo al punto di non capire più cosa è lì, e lì invece è proprio un soggetto che può determinare la realtà in un senso o un altro, cioè proprio quell'attore di logica paradossale che contiene il conscio, l'essere, cioè, perché contiene. credo anche che nel suo modo di ragionare, a causa del suo modo di ragionare, accanto a quello che può essere qualcosa di molto utile e interessante, si intromettono una serie di categorie che vanno però vagliate, criticate e diciamo così, vanno
discorso della legge del divorzio,
mi risulta molto difficile la
una separazione,
la separazione in quanto tale negativo, cioè
la
gente
la separazione fra bene e male, cioè, diciamo
la separazione come funziona, perché è tra bene e male, ma si arriva fino
sì a... chiaramente dico tra bene e male, ad esempio c'è, cioè, quel tipo di funzione come dici tu che produce una nettezza di giudizio, volendo, che ti dà la possibilità, il campo di possibilità di avere una condizione di verità, per esempio, perché la questione è proprio quella, no? Cioè, diciamo, attraverso il motivo del discernimento, se tu metti da una parte A da una parte B, poi diciamo ad assegnare dei valori, per esempio il Nietzsche, no? Questa la famosa, insomma, trasvalutazione, no? Per cui non sono solo elementi neutri oppure sono elementi qualificati, ma la qualifica viene dopo oppure viene prima, no? Un discorso genetico che è per quello che Foucault riprende da Nietzsche. Credo che sia quella, no, al fondo di...
Sì, no, io voglio restare proprio sull'oggetto stretto, perché altrimenti siamo in discorso.
No, hai ragione, io posso già, perché me ne devo proprio andare via, volevo soltanto dirti un'ultima cosa, perché io trovo che è molto importante quello che tu dici, nel senso, io ti faccio il mio esempio personale, io sto studiando Derrida in questo momento, no? Che pur non dichiarandosi nichilista ed essendo, diciamo, anche in qualche modo fuori da questo tipo di discorsi sul potere, o almeno insomma all'inizio del suo lavoro, lui cerca di distanziarsi da questi discorsi di potere, la società, l'imposizione, il controllo, però poi fa ricostruzione, per cui è un pensiero critico che cosa fa? Di base smonta quelli che sono gli assunti del nostro pensiero, del nostro linguaggio, dei nostri valori, quindi dei nostri valori di verità, di falsità, qualsiasi tipo di ragionamento che tu fai. Quando dici io contesto questo tipo di impostazione, io ti ho chiesto in nome di che cosa lo contesti, no?
No, io contesto il fatto di individuare un stato della separazione, che non è un metodo di analisi, è un giudizio diverso.
Cosa è un giudizio? Cioè, una separazione?
È un giudizio contro una funzione umana, cioè la funzione umana della separazione. Dietro questa funzione, se non ricordo male, si diceva all'inizio, tu già vedi un principio, come Nietzsche, possiamo dire, in Socrate, già vedeva la fine dell'umanità, no? Cioè andare a risalire a una funzione propriamente umana e dire là si inizia
non è quello che dice tu, non è quello che dice tu.
No, però
sono le conseguenze.
Aspetta, sono un demolitore. Io ho il discorso che si è realtà da quello che dicevi, non da quello che dicevi.
Ma
dichiarare
le sbagliare per
non è tanto, ma proprio questo fatto di trovare quel potere, quel potere anche nella discussione, come ossessione per capire, cioè come premessa per un cambiamento. Secondo me questa è una prospettiva sbagliata. La premessa del cambiamento è la ricerca di talenti, l'organizzazione di questi talenti e la
visto che anche Luigi ha posto alcune questioni sui termini usati da Foucault, se si può parlare quando Foucault parla di quotidianità e quindi di cura del quotidiano, di una necessità di una cura della pratica della libertà del soggetto,
non capisco, cura della pratica della libertà,
pratica di libertà del soggetto,
perché scusami, come cioè, tu dici, parla di quotidianità Foucault,
sì,
sì,
questa quotidianità può essere tradotta, come ti stavo chiedendo
come pratica di
libertà. Cioè, se lui pensa che all'interno della quotidianità sia importante per esempio sviluppare una pratica di se stessi,
esercizio della propria libertà,
che poi ha anche un risvolto politico, cioè la società deve garantire questa,
non individuale anche,
ecco appunto, cioè la società deve garantire questa pratica di libertà e quindi l'elevazione del soggetto.
Prima che finisci tu, io ti voglio soltanto dire questo, senza intervenire troppo sul seminario, sul tema, io penso che sia molto, molto interessante soltanto prendere alcuni termini come quotidianità, controllo della società di massa, relazione anche al tempo, perché tu cioè, hai fatto una conclusione magari anche veloce, però mi sembrava molto interessante questa questione delle oscillazioni, delle forme di identità, delle forme di senso e dei sintomi, che a me sembra poterci far vedere verso prossimi sbocchi nei nostri discorsi individuali e collettivi. Cioè, uno, quotidianità oggi ha tutto un altro senso di quotidianità ieri, che la quotidianità di un contadino, di una persona che viveva 150, 200, 300 anni fa, è la quotidianità fatta del suo lavoro, della sua casa, della sua famiglia, della cerchia di persone che conosceva, vedeva, incontrava, naturalmente, insomma. La quotidianità oggi non è più questo, solo questo, forse questo non lo è più. La quotidianità oggi è essenzialmente più politica, nel senso che c'è un legame di informazione, di presenza dentro il quadro politico, anche soltanto, diciamo, incosciente, in qualche modo una articolazione delle connessioni, per cui tu il quotidiano non è più, diciamo, il tuo lavoro, la tua famiglia e la tua cerchia di persone ristrette, i tuoi ritmi, ma è la comunicazione della televisione, la comunicazione con il cellulare, la comunicazione, insomma, qualcosa che poi politicamente in qualche modo esula anche dalla tua esperienza limitata, perché tu hai altri occhi che sono quelli delle telecamere, altri strumenti che sono quelli, altri orecchi che sono quelli del cellulare, cioè la tua esperienza non è più la tua esperienza immediata, ma è sempre anche una esperienza mediata, è tra l'altro molto veloce, molto, molto repentina. In qualche modo molto anche sistematizzata, perché comunque ci sono centri di emissione di informazioni, ci sono centri di controllo della informazione, delle opinioni, dei flussi. Nel momento in cui fai qualcosa, una mattina di politico, già la sera c'è un altro politico che commenta quello che ha detto l'altro la mattina, che tu già hai sentito la mattina e che adesso stai sentendo la sera, ma perché nel frattempo già hanno fatto un sondaggio per vedere quale reazione hanno su di te le cose che hanno detto la mattina. Allora, questa questione del tempo, sai che mi interessa molto, e riguarda secondo me anche un possibile sviluppo di questo discorso, cioè l'isterica era fissato, diciamo, nel suo sintomo a delle rappresentazioni molto fisse, nel senso, almeno per come sono stato visto, non si muove un braccio, va a ricostruire la storia familiare di questa persona. Questa persona ha comunque, come dire, dei nodi risolti puntuali su certe relazioni in certi momenti infantili della sua vita, là. In qualche modo, una volta tornati a sbloccarli, questo movimento interno si riprende, la mano si risblocca, come se però ci fosse una fissità delle rappresentazioni, un'internità alla famiglia di queste rappresentazioni, e quindi anche in qualche modo una struttura più stabile. Fissata magari, sclerotizzata, però stabile, diciamo, rigida del soggetto. Invece se andiamo a vedere i sintomi, le malattie, in qualche modo, se vogliamo chiamare le malattie di oggi, cioè tu non vedi più rappresentazioni così fisse e non vedi più poi probabilmente neanche semplicemente fissazioni nell'interno soltanto della sfera della famiglia, in una situazione in cui la famiglia si apre e si rompe rispetto all'esterno. Per cui oggi, come dire, il borderline, i disagi del vuoto sono disagi appunto di, non di fissazione di rappresentazione, di blocco, ma sono sintomi di, diciamo, di disagi di continui passaggi di rappresentazione, identificazioni, disidentificazioni, sono sintomi compulsivi, frenetici, in cui un giorno prima uno dice una cosa e il giorno dopo dice un'altra. non dice più sempre la solita cosa per cui è ossessionato la solita cosa, anzi, dice sempre il contrario di quello che diceva.
Sono figure del vuoto.
Sono figure del vuoto, e questa questione secondo me ha a che fare la figura del vuoto con tempo, svuotamento di senso e il destino della famiglia anche. Questo secondo me che non è più un contenitore che dà una stabilità anche alle tue rappresentazioni, alle tue identificazioni. Nel bene, perché chiaramente quel sistema non era, e nel male, nel senso che ancora non c'è ciò che dà un nuovo senso, comunque, anche soltanto nell'infanzia immediata, comunque nell'adolescenza, cioè, chiuso su questa cosa, vorrei soltanto ricordare che questo discorso che faceva Paolo oggi, facevamo insieme, comunque avremo modo di continuarlo, perché la prossima volta c'è Daloia che fa l'antiedipo, in qualche modo entra in tutta questa questione, perché poi Deleuze, Guattari, Foucault erano amici, insomma, vivevano discussioni insieme e sono arrivate a conclusioni diverse, e su questo magari pure Paolo in qualche modo ha toccato, cioè loro, Deleuze e Guattari, hanno recuperato la questione del desiderio, cioè nel senso la società imprime un marchio edipico agli individui per cui sono normoticamente destinati a lavorare, a fare, a obbedire, a dire quello che tutti quanti vogliono che si dica. La soluzione è la liberazione dall'edipo, cioè il ripristino della forza del desiderio. Quindi desiderio libero, Deleuze e Guattari, l'antiedipo, liberazione del desiderio. Foucault non dice questo, Foucault pensa un'altra cosa, pensa invece che non si debba liberare proprio niente, ma che bisogna dare un nuovo senso alla cura di sé col piacere, anche con la cura del piacere, che è una cosa. Però anche rispetto successivamente, quindi insomma invito anche chi volesse martedì prossimo, però anche successivamente, dopo invece gli interventi di Antonio, dovrebbe venire Mariano, torna su Foucault, proprio più sulla questione anche della soggettività, Nietzsche, che insomma ci possiamo continuare a discutere. E poi volevo dire, la questione è che, l'ultima cosa è che secondo me noi possiamo anche già cominciare, ci sono dei ragazzi, qualcuno che, cioè quelli che sono qui presenti in questo momento, magari, che su questa base di queste discussioni pensano di avere qualcosa da dire, voler fare un piccolo contributo, anche da volere rotonda, cioè noi abbiamo tutta una seconda parte che possiamo ancora riempire, diciamo, dei calendari, insomma, un secondo semestre, virgolette. Quindi, cioè, o far intervenire chi è intervenuto, o programmare interventi singoli, cioè, questo possiamo dire, far uscire anche da tutte queste discussioni, senza avere sempre dei calendari prestabiliti.
Tra l'altro è interessante tutta questa cornice che stiamo creando, perché anche in Nitti e nel discorso sulla democrazia si pone tutto il problema della libertà, quindi è interessante, perciò ti chiedevo anche prima il discorso sulla pratica di libertà nelle società moderne, quindi è un discorso che possiamo continuare anche affrontando il problema della democrazia. In realtà sembra, guardando il calendario, che ci sia una varietà un po' estremamente eterogenea di argomenti, in realtà c'è un percorso delineato sotto questo titolo che possiamo portare avanti, questo è interessante.
Della presenza e anche diciamo, della possibilità che personalmente insomma, sento molto grande e di cui sono grato, anche insomma, della possibilità di fare incontri di questo tipo, al quale però purtroppo ai quali purtroppo devo sottolineare che mi sarà difficile esserci altre volte, insomma, avere impegni al policlinico e tra l'altro anche lo spostamento di giornata, insomma, è stato un passaggio necessario purtroppo per esserci. E ringrazio per le questioni sollevate, perché penso che siano molto interessanti. Io personalmente ritornerei sempre a questo, che ovviamente dietro ogni studio si possono correre molti rischi di prendere frasi o di dire frasi insomma, in modo che può essere anche fuorviante. Questo secondo me è sempre. secondo me, diciamo, questo come prevedete anche come lascito, secondo me, soprattutto i professionisti, quindi ovviamente non io, ma i professionisti insomma della pratica anche filosofica, secondo me oggi, in questo oggi, devono avere una responsabilità importante, sentirla e agirla lì. Così stamattina raccontavo tra l'altro proprio a lei e la ragazza che è andata via Olivia, che è stato molto interessante, no? C'era stato il mio professore che è andato a una trasmissione in televisione, tra l'altro da parlare giusto, cioè l'anti-talk, o meglio il talk fatto però come insomma c'è cioè il tempo di dire allora la questione è questa, parliamo di una valanga di, cioè di dice una cosa, di dice un'altra, di esigente che si capire, insomma c'è cioè così è il linguaggio. E lui mi faceva la battuta che ci stava un altro psicologo che praticamente si stava ora occupando di fare praticamente quasi dei corsi di formazione per operatori anche della salute mentale che si trovano ad andare in questi contesti in cui una parola può essere presa, praticamente può essere ribaltata, può essere attaccato e si può diciamo perdere anche un po' il senso del discorso. E quindi secondo me questo lascio, cioè, lo sento come una questione importante per i professionisti, tra virgolette, della filosofia, del pensiero di oggi, perché è un po' questa, diciamo, la cautela, no? La cura anche delle parole, la cura insomma del non creare, ci vuole magari l'incisione, no? Di riuscire a dialogare in modo che non sia quello anche dell'ipervelocità e dell'ipercritica. E perciò un attimo, vabbè, una cosa che volevo dire, però questo insomma è importante. Rispetto alla questione, diciamo, che proponevi tu, sicuramente la parola di separazione di Foucault è un termine molto complesso. Io credo che, diciamo, giusto direi questo, che lui ha una nozione del pensiero, che però cioè nel quale, diciamo, riuscire a fare un'analitica del potere, che ovviamente non è un potere, no, abbiamo cercato un pochino di ribadirlo, cioè non è il potere detenuto, ma il potere è anche il modo in cui viene organizzato il dibattito. E perché non viene fermato il dibattito quando ormai si sta capendo che non si sta capendo più niente? Cioè perché proporre un commercio mediatico fatto in tal modo? Questo è un potere sottile, per questo è un potere che si infiltra diciamo anche nella quotidianità, anche se questa quotidianità, vorrei sottolineare questo, non è un concetto, diciamo, in realtà più di tanto foucaultiano, è una cosa che ci ho messo un po' io dentro, nel senso che tra l'altro purtroppo, come spesso accade, uno sempre quando vuole prepararsi un discorso oppure vuole pensare a delle cose, tanto il giorno dopo che tu pensi che ho finito, riesce un nuovo libro, riesce una nuova cosa che potessi ricominciare da capo, ma praticamente di questi giorni è uscito di Davidson, che era tra l'altro compagno di Foucault, tutta una questione di rinnovata sulla storia della sessualità, quindi se ne potrebbe dire ancora molto, però il problema per me era quello di dire, cioè, ma perché ci stanno questi 8 anni di differenza, cioè in cosa lui ha deviato, in che cosa? E secondo me questo è un tentativo, a parte che era, diciamo, alla ricerca del soggetto, ma secondo me è un tentativo interessante anche di essere più pragmatico, in realtà lo stesso Foucault, perché prende negli altri due volumi, invece di fare un po' vicino così in generale sui dispositivi, ne fa due più o meno grandetti, in cui però inizia a prendere tutte le cose dove padre della Chiesa mi cominciava a scrivere cosa è piacere, cosa non è piacere, come i filosofi greci si interrogavano piuttosto che cosa è stato un discorso scientifico in quella cosa, è qua che nasce il discorso sopra gli oggetti. Questo è un male, un bene, uno dice vabbè, ma la società funziona come separazione, si può fare il discorso di nichilista. Qua poi secondo me cadiamo un po' nel rischio, però paradossalmente io penso che c'è un ultimo Foucault che un po' mi rimane tra virgolette anche da inquadrare ancora bene, per nella mia, diciamo, comunque piccola, diciamo, nicchia di studio, e che ovviamente insomma vuole essere esaustiva affatto, nella quale però lui riprende, in realtà forse banalissimamente, cioè lui riprende libertà, riprende delle cose, ma le riprende in modo anche molto semplice, cioè dicendo l'etica, dicendo l'etica della ricerca di sé, la cura di sé, che del quale senso invece noi l'abbiamo persa nel momento in cui si è provata a codificare questa cosa, per tutta una serie di motivi, anche su rappresentazioni di una natura che voleva essere benefica, cattiva, e piuttosto che da dominare o esserne dominati, cosa dobbiamo fare nella nostra coscienza, lui riprende la cosa più semplice del mondo, cioè l'uomo che in quanto uomo può interrogarsi, in quanto uomo deve prendersi cura di sé, e non lo fa in un senso secondo me molto nichilista, cioè dice l'uomo ha delle cose, ha degli strumenti, li deve portare avanti, deve fare una cura di sé e praticamente deve in realtà tornare alla cura di sé e non invece a quelle che erano state dei modi, come dire, anche di tecnologie del secolo, di tecnologizzazioni, di ermeneutica, cioè il soggetto interpretato. Cioè l'uomo sta là, si deve interrogare, deve diventare, deve riprendere molto della Grecia, poi riprende anche un altro filosofo che secondo me è molto interessante, Pirato, cioè proprio sulla cura di sé, soprattutto su un esercizio quotidiano. Il problema è che lui storicamente rappresenta come anche là questa cura di sé non ha avuto più questo spazio di essere messa in atto, perché si è fatta un'ermeneutica, si è fatta un'interpretazione, e lì la logica del potere. Sembra un discorso generale, un discorso banale, ma io lo sento molto, almeno in questo momento, anche personale, perché in quanto poi psicologo, operatore, psicoterapeuta, psicologo clinico, in cui metti quella parola clinico di fronte vicino al psicologo e dici tu hai un sapere su qualcosa, non è affatto, diciamo, una questione semplice, perché se io prendo questo discorso e poi lo prendo e lo applico al transessorismo, che faccio? Cioè, se tu, cioè, diventa molto anche clinico il discorso, allora il transessuale si deve operare molto e basta, o deve venire prima da me per dire che è pazzo, si può operare, piuttosto che vogliamo fare una legge che tu puoi cambiare, no? Se pensi che sia più giusto che tu ti chiami Alfredo piuttosto che Andrea, lo prendi, lo cambi senza... C'ha delle ricadute purtroppo questo discorso, e secondo me è importante appunto in questo senso, cioè come il lascito anche con un piano, cioè per la responsabilità che si ha nel momento in cui si produce discorso su, discorso di. Poi c'è proprio da essere molto vago e generale, ma io sento che può essere ancora problematizzato il discorso, questo discorso, soprattutto perché, come si commentava stamattina, cioè stiamo nella ricostruzione, stiamo cercando qualcosa che tenga insieme, o stiamo cercando insomma ancora di essere, cioè un
equilibrio. Proprio per questo io cerco di rivolgere
Una cosa su una paradossale che Foucault alla fine della sua vita sembra ritornare a essere il più classico dei classici, nel senso diventare storico.
Vorrei ritornare su Foucault.
No, no, no.
Bisogna dire che su questo non parla di Foucault.
No, 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 ma
io penso proprio che sia su questo.
Vabbè, i malintesi eventualmente si può, si possono generare.
Poi sono, cioè, quello che stiamo dicendo mi interessa, no? Per chiarire la mia cosa.
No, no, ma io dico perché per la mia lettura di Foucault, sono arrivato, sai, perché non me lo sarei aspettato. In realtà Foucault, rispetto anche a Deleuze e Gattari, che vediamo una volta prossima, sembra un filosofo molto compito nella sua conclusione. Deleuze e Gattari invece poi, insomma, siamo gli arcoidi di turno, quasi saltare la schizofrenia come fonte di liberazione dall'utopia e dall'assolutura. Quindi, insomma, magari questo discorso poi partiamo se lo può riprodurre l'ennesima potenza, però oggi forse è una potenza non ennesima.
No, su sì, fine. Però proprio perché evidentemente non era... Cioè queste categorie che mi sono messe mi hanno permesso di fare il discorso che ho fatto, no? Proprio perché non c'era la crisi da nascondersi. Quindi sono messi e ho potuto parlare, perché li ho visti. Forse la settimana prossima non potrò farlo, perché tutto sarà molto più confuso. Perché questa critica non penso che la fatta io per la prima volta, penso sia anche scritta in una critica già autorevole, quindi uno studioso che sta in questa, su questa linea, a un certo punto impara anche a nascondere certi lati deboli del proprio discorso, quindi le cose diventano meno comprensibili. Oggi proprio che l'intenzione non ha tra io potuto fare il discorso, questo cerco di specificare tutto il rapporto. Non mi riferisco a te e all'autore l'oggetto. Era semplicemente un fatto di chiarimento innanzitutto a me e poi a chi mi ha ascoltato, se si può. Perché penso che questo sia uno dei problemi enormi della cultura occidentale, di sinistra segnatamente, questo mi sfugge che appunto questo cortocircuito che mi mostra queste due volte, e che io oggi ho semplicemente nominato, che mi porta e mi trovo a leggere.
Ma quali sono le sue correnze? Scusa, il nichilismo?
Il nichilismo da un lato e il tentativo di riforma della società dall'altro, il tentativo di rivoluzionare dall'altro. Questo è cosa che si compa di fare almeno di farlo niente. Secondo me, poi accetto anche critiche su questo discorso, però volevo innanzitutto dire, secondo me sono due cose che comprendono il posto, non si possono vedere insieme.
Però ti dico soltanto questo tema, poi
ma ci dirigiamo verso l'oggetto del nostro...
No, per essere giusti con l'oggetto dei nostri incontri, diciamo, con Foucault in questo caso, Foucault non si sarebbe detto nichilista. Foucault non si sarebbe detto nichilista, cioè...
No?
Lui non sarebbe percepito come nichilista.
Ma c'è
bisogno di... No, nel senso, visto che stiamo parlando, cioè... Stiamo parlando, Foucault non si sarebbe detto nichilista.
Questo è
forse anarchico, sì, ma nichilista, no?
Se c'è una critica su questo piano, allora sì, ma cioè a me secondo si dice una cosa, non è detto.
No, è chiaro.
Proprio perché le cose si
scrivono. Ma proprio ha scritto chiaramente anche di questo, quindi come dire, ci ha provato a vedere anzi il nichilismo quasi come una forse anche continuazione addirittura del cristianesimo, quindi in senso negativo probabilmente, in questo senso anche per una riproposizione di una morale, forse anche più banale, più rispettiva nel senso di cura di. Pure del piacere, cioè non è nichilista pure il piacere, come dire, quasi da...
Io veramente sono convinto che sia un autore importante, non ho detto il linguaggio di un'altra, credo veramente.
No, ma ci sono i miei libri.
No, è importante, assolutamente.
Parleremo
martedì prossimo. Poi verrà Mazzullo.
Grazie Mazzullo.